Buonasera, amici. È un grande privilegio essere tornati qui nella casa del Signore stasera, nel servizio, e vivere ancora la manna di questa mattina, poiché le nostre anime sono state così grandemente benedette dalla Sua grande presenza. Ed ora stasera inizieremo sull'argomento della breccia fra le sette epoche della Chiesa e i sette suggelli. E stavo proprio parlando questo pomeriggio a un amico, e forse se piace al Signore un giorno quest'estate, se Egli non mi porta a casa o se avrò modo di tornare, se non vado oltreoceano, qualcosa del genere, mi piacerebbe arrivare di nuovo alle ultime sette trombe, vedete? E tutto ciò si collega insieme. E poi in questo ci sono le ultime sette piaghe e tutto fonde proprio insieme, come vedremo mentre andremo avanti. Così, stasera, mentre ci stiamo un po' acquietando, potrei essere un po' prolisso stasera anche con... Non appena ritorno qui, ora, tutto il predicare che ho fatto a Phoenix, non sono diventato rauco nemmeno una volta, vedete? È così, e oh, ma quanto duro ho predicato. E nonostante credo siano stati 27 servizi senza diventare rauco, ma è il clima qui, vedete, semplicemente è proprio malsano qui, proprio una valle, è proprio una condizione che nuoce qua giù. E alla salute, sapete cosa intendo, è malsano. E ogni predicatore che parla, innanzitutto, ha mal di gola. Un mio amico medico mi ha guardato in gola una volta per vedere cosa non andasse e disse niente, disse hai semplicemente dei calli là sulle corde vocali, disse è da predicare. Ebbene, quello in un certo modo mi piace, sapete, quello mi ha fatto sentire meglio, fin tanto che si possa riferire a predicare, vedete, ci andrà benissimo per il regno di Dio. Ora, potremmo non riuscire a portare nel nostro corpo le stimmate di Gesù Cristo come fece Paolo, che era stato battuto, ma potremmo portare il nostro segno nel predicare, nel dare la nostra voce contro le cose che sono sbagliate. Così siamo grati di non dover essere più battuti, specialmente fino a questo tempo. Così noi siamo... Quanti qui dentro hanno letto Che ora è, Signore? O l'hanno ascoltato, sapete, Che ora è, Signore? Quello mi ha preoccupato parecchio. Se non lo avete, vorrei in qualche modo o altro, se riuscireste ad ascoltarlo. Mi ha un po' preoccupato, volevo solo lasciare intendere questo prima di iniziare il servizio. Circa una settimana o 10 giorni fa ero così turbato, io proprio non volevo prendere alcun servizio né altro, perché io non lo sapevo, sembrava che potesse essere qualcosa che fosse grave e non sapevo proprio cosa fosse, così io... Un mattino presto mi sono alzato per salire nel Canyon Sabino, che da casa è circa a mezz'ora di macchina, o 40 all'inizio del Canyon Sabino, e poi c'è una strada che scorre per 30 miglia sul monte. È un paese strano lassù. Posso essere qui nel deserto dove ci sono circa 26, 26, 32 gradi proprio ora, e in 30 minuti trovarmi in 8 piedi di neve, vedete, sulla cima del monte. Eravamo a Phoenix proprio recentemente, dove ce n'erano 20 e qualcosa, 28 gradi. Avevano la piscina riscaldata e la gente nuotava. E a circa 40 minuti di strada da là c'erano 40 sotto zero a Flagstaff. Vedete? Ecco la differenza fra le correnti in alto e il deserto. E è molto salutare per gli asmatici e così via. Ma ora, sapete, sono salito nel canyon e mi sono arrampicato più in alto possibile e io ho chiesto al Signore, mentre ero seduto lassù, cosa significava tutto questo e così via. Ero piuttosto turbato e non sapevo proprio cosa fare. E così, mentre pregavo, è successa una cosa strana. Io voglio essere onesto. Ora potrei essermi addormentato. Potrebbe essere stato come una trance o potrebbe essere stata una visione. Più o meno sono incline a credere che fosse una visione. Che avevo le mani alzate, dicevo, Signore, cosa significa questa esplosione? Cosa significano questi sette angeli in una costellazione della piramide che mi raccolgono dal terreno e girano verso est. Cosa significa questo? Mi trovavo là in preghiera e avvenne qualcosa. E ora mi cadde in mano qualcosa. E so, se non comprendete le cose spirituali potrebbe sembrare molto strano, ma qualcosa colpì la mia mano. E quando guardai, era una spada. E l'impugnatura era fatta di perla, la perla più bella che abbia mai visto. E la guardia, sapete dove immagino sia per proteggere le mani dall'essere ferite, sapete, mentre state le persone che duellavano, era oro. E la lama della sciabola non era troppo lunga, ma era proprio affilata come un rasoio. Ed era d'argento luccicante. Ed era la cosa più bella che avessi mai visto. Mi si adattava proprio esattamente alla mano. E la tenevo e dissi, è così bella. La osservai e pensai, ma guarda, ho sempre avuto timore di una spada. Ero alquanto contento di non essere vissuto nei giorni in cui le usavano, perché io ho paura di un coltello. E così io pensai, cosa ci sto facendo con questa? E mentre la tenevo nella mia mano, una voce da qualche parte disse, quella è la spada del re. E poi mi lasciò. Ebbene, io mi chiedevo cosa significasse, quella è la spada del re. E pensavo, se avesse detto la spada di un re, avrei potuto comprenderlo. Ma ha detto la spada del re. Così potrei non ricordarlo bene, ma pensai, c'è solo uno il re, cioè Dio. E la sua spada è questa. Più affilata di una spada a doppio taglio, vedete? E voi dimorate in me le mie parole, vedete? Ed io pensai nel duellare, vedete? È come non ne capisco una parola, ma ho un principio del duellare. Ma per quel che ne capisco, la lama colpisce dall'altra parte e poi alla fine le spade, se vengono incrociate, tu e il nemico incrociate le spade, così allora occorre la forza dell'uomo che duella, perché vedete la sua spada sarebbe puntata al mio cuore e la mia al suo, ma sono incrociate, mentre le nostre lame si colpiscono, poi colpiscono e poi le spade si uniscono. E quello che può far abbassare quella dell'altro, la spada va dritta al cuore. Così serve, anche se la spada è la parola, serve la mano di fede forte per tenerla là, per puntarla al cuore del nemico. Ora, non sapendo queste cose, ma solo tutto quello che ho ricevuto da lui, che posso dire, ve l'ho detto. Così quello, sapete, credo fosse, non è stato nostro Signore a dire tutto quello che aveva ricevuto dal Padre, lo aveva detto e non trattenuto nulla. E così vogliamo fare queste cose così come vengono. Ora, se sarete davvero savi e pregherete, sono certo che comprenderete qualcosa molto presto. Ora, qualcosa che spero venga rivelato. Ora, in questo libro, andiamo tutti ora al quinto capitolo del libro che è chiamato La Rivelazione di Gesù Cristo. Ora, domani sera, c'è il primo suggello, e che i primi quattro suggelli sono aperti dai quattro cavalieri, uno in ogni suggello che colpisce la terra. E poi, forse, non saranno lunghi, finché non avremo passato circa lunedì, martedì, mercoledì, circa giovedì. E allora immagino sul sesto, il quinto, sesto, settimo suggello probabilmente saranno piuttosto lunghi. Così forse vi darà un po' di tempo per prendervi un po' di riposo. E abbiamo l'intenzione di iniziare i servizi qui, credo, alle 7, nelle sere della settimana, e sarò sul palco alle 7:30, esattamente. E allora quello potrebbe farci uscire per mezzanotte. Così. Sì, io sono andato oltre di un'ora stamattina e non avevo intenzioni, solo non so quando, perché non so cosa sia il primo cavaliere. Non conosco il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto o settimo suggello. Io, fino a questo momento, non lo so. Vedete, dipendo solo da Lui. Così ecco perché questa settimana proverò ad aiutare per la grazia di Dio, credendo che se comprenderete profondamente, sapete, nelle visioni non potete rivelare le cose finché vi viene permesso di rivelare. Quante volte voi tutti mi avete sentito dire vado in una casa, forse c'è un cappello posto qui, e questo certo bambino e così via non sarà guarito finché quello sarà posto qui. E non posso dirlo a loro, né posso spostarcelo io. Deve essere spostato in qualche altro modo. Qualcun altro deve prenderlo e spostarlo, e tutto in ordine. Allora può essere rivelato. Così ora siate in preghiera. Ora, proprio prima di avvicinarci al libro, parliamo a Lui con i capi chini. Signore Gesù, siamo del tutto insufficienti. E non cercheremo per nessuna ragione di accostarci a questo sacro libro in quest'ora santissima in cui le anime sono sospese nella destinazione del tempo, senza chiedere al Signore che l'unico che può rivelare questo libro, che Egli ora si faccia avanti, benedicendo i deboli sforzi del tuo servitore. Benedici la parola mentre viene pronunciata, possa essa andare nella potenza dello Spirito e possa il terreno spirituale di coloro che sono affamati, assetati di conoscere la giustizia e di conoscere la volontà di Dio, possa essa cadere là dentro e portare del suo genere. Concedilo, Signore, ogni lode sia Tua. Possa l'affamato e l'assetato trovare cibo e bevanda stasera dalla parola. Lo chiediamo nel nome di Gesù, di colui che è la rivelazione. Amen. Ora andremo al quinto capitolo. Ora, questo non è i sette suggelli, è la breccia fra le sette epoche della Chiesa e i sette suggelli. Ora, c'è anche un sesto capitolo di... e c'era un quarto capitolo, in realtà, di Apocalisse. E in questo, in un certo modo, ha rivelato qualcosa che sarebbe avvenuto dopo l'ascesa della Chiesa, poiché la Chiesa sale nel terzo capitolo di Apocalisse e non ritorna fino al diciannovesimo capitolo di Apocalisse, vedete? Quindi la Chiesa sfugge alla tribolazione. So che è contrario a quasi ogni insegnante a cui abbia mai parlato, ma io non intendo essere antipatico, io voglio essere vostro fratello, ma io devo insegnarlo come sono in grado di vederlo, e se non lo facessi non riuscirei a metterlo insieme, vedete? Ed ora che essa salga prima della tribolazione o dopo la tribolazione, io voglio salire con essa. Ecco la cosa principale. Così quelle cose noi proprio le presumiamo, perché senza istruzione io simboleggio. Guardo e vedo cos'è, ovvero se è avvenuto nel Vecchio Testamento, il quale è un simbolo o un'ombra del Nuovo. E allora ho qualche idea di quello che è il Nuovo, vedete? Come se Noè entrò nell'arca prima che iniziasse la tribolazione. È un simbolo. Ma ancora prima di Noè, vedete, che entrasse nell'arca, Enoch salì, vedete, prima che accadesse qualcosa. E Lot fu chiamato fuori da Sodoma, prima che una briciola di tribolazione iniziasse la distruzione. Ma Abramo ne fu sempre fuori, vedete, simboli. Ma ora leggeremo il primo versetto, leggerò i primi due o tre versetti di ciò. Poi io vidi nella mano destra di colui che sedeva in su un trono un libro scritto dentro e di fuori, suggellato con sette suggelli. E vidi un possente angelo che bandiva con gran voce Chi è degno di aprire il libro e di sciorre i suoi suggelli? E niuno né in cielo, né sopra la terra, né di sotto la terra poteva aprire il libro né riguardarlo. Che libro! Ed io piangeva forte perché niuno era stato trovato degno di aprire e di leggere il libro e non pur di riguardarlo. Ora parlate di indegnità, neanche degno di guardarlo. Nessuno, da nessuna parte. E uno dei vecchi mi disse, non piangere. Ecco, il leone, che è della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciorre i suoi sette suggelli. Poi io vidi ed ecco in mezzo del trono e dei quattro animali, in mezzo dei vecchi, un agnello che stava in piedi, che pareva essere stato ucciso, il quale aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio, mandati per tutta la terra. Ed esso venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva in sul trono. Faremo una pausa su questo punto per alcuni momenti, dalla lettura di Apocalisse 5 fino ad includere il settimo versetto. Questo libro dei sette suggelli viene rivelato al tempo dei sette tuoni di Apocalisse 10. Ora, se lo state annotando, andiamo ad Apocalisse 10 solo un momento, così ne avrete comprensione prima di addentrarci. Ora, questo avviene al tempo della fine, perché ascoltate, vidi un altro possente angelo che scendeva dal cielo intorniato di una nuvola sopra il capo, era l'arco celeste. Se notate, questo è Cristo, vedete? Perché egli nel Vecchio Testamento era chiamato l'angelo del patto ed egli viene direttamente ai giudei ora, perché la Chiesa ha finito, vedete? Bene. E la sua faccia come il sole e i suoi piedi come colonne di fuoco. Ricordate quell'angelo in Apocalisse 1? La stessa cosa. Angelo è un messaggero ed egli è messaggero per Israele, vedete? La Chiesa è stata rapita, vedete ora? O sta per essere rapita. Egli viene per la sua Chiesa. Ora osservate. Ed aveva in mano un libretto aperto. Ora qui è solo chiuso, è suggellato, e qui è aperto. È stato aperto. Dal tempo della suggellatura, in cui entreremo stasera, ora il libro è aperto. Aveva in mano un libretto della sua... Esso era aperto. Oh, come il sole, come colonne... Aspettate un minuto, fatemi ripartire e leggere qui. Ed aveva in mano un libretto aperto, ed egli posò il suo piede destro in sul mare e il sinistro in sulla terra. E gridò con gran voce, nella maniera che rugge il leone. Sappiamo che egli è il leone della tribù di Giuda. Qui egli è l'agnello, ma qui egli è il leone, vedete? E quando ebbe gridato, i sette tuoni proferirono le loro voci. Ora Giovanni fu incaricato di scrivere ciò che vedeva. Così l'apostolo e profeta prese la penna e lo scrisse. E quando i sette tuoni ebbero proferite le loro voci, io ero pronto per scriverle, ma io udì una voce dal cielo che mi disse, suggella le cose che i sette tuoni hanno proferite e non scriverle. Ora, ecco cosa non sappiamo. Deve essere ancora rivelato, non è nella Sacra Scrittura, quello che hanno detto quei tuoni. E l'angelo, il quale io avevo veduto stare in piedi in sul mare e sulla terra, levò le mani al cielo, ora ascoltate, e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato i cieli e le cose che sono in esso, e la terra e le cose in essa, e non vi sarebbe più tempo. Osservate, ecco un versetto a cui voglio arrivare, ma che al tempo del suono del settimo angelo, quando egli suonerebbe, si compierebbe il segreto di Dio, il quale egli ha annunziato ai suoi servitori profeti. Ora, vedete, il mistero di questo libro di sette suggelli sarà rivelato al suonare del messaggio dell'angelo della settima chiesa. Vedete? Al suonare del settimo angelo. Ed ecco i messaggi scritti là, e lo abbiamo sul nastro e in forma di libro. Ora, all'inizio del suonare del messaggio, il mistero di Dio si compirebbe, vedete, in quel tempo. Ora, noteremo il libro del mistero di Dio non viene rivelato finché non suonerà il messaggio del settimo angelo. Ora, questi punti saranno importanti nei suggelli, sono certo, perché ogni parte di esso deve legarsi insieme. Ora, esso è scritto in modo misterioso perché nessuno, da nessuna parte, lo conosce. Solo Dio, Gesù Cristo, vedete. Ora, ma è un libro misterioso. È il libro della redenzione. Ci addentreremo in questo fra un po'. Ed ora, sappiamo che questo libro di redenzione non sarà compreso appieno. È stato investigato lungo sei epoche della Chiesa, ma alla fine, quando il settimo angelo farà suonare il suo mistero, porta a termine tutte le parti rimaste in sospeso che questi individui hanno investigato. E i misteri discendono da Dio come la parola di Dio e rivelano l'intera rivelazione di Dio. Allora la Deità e ogni altra cosa è stabilita. Tutti i misteri, la progenie del serpente, qualsiasi altra cosa, deve essere rivelata. Ora, vedete, non me lo sto proprio inventando. Ma quello è il così dice il Signore, ve lo leggerò dal libro. Al suonare del messaggio del settimo angelo, il mistero di Dio si compirebbe. Questo è stato dichiarato dai suoi santi profeti. Sono i profeti che hanno scritto la parola. Al suonare della settima epoca della Chiesa, all'ultima epoca della Chiesa, tutte le parti rimaste in sospeso che lungo queste epoche della Chiesa sono state investigate, saranno riunite insieme. E quando sono spezzati i suggelli e il mistero è rivelato, scende l'angelo, il messaggero, Cristo, ponendo il piede sulla terra e sul mare con un arcobaleno sul suo capo. Ora ricordate, questo settimo angelo è sulla terra al tempo di questa venuta. Proprio come Giovanni dava il suo messaggio, nello stesso tempo, nei giorni in cui il Messia venne, Giovanni sapeva che lo avrebbe visto perché lo avrebbe introdotto. E ci rendiamo conto che nelle Scritture, in Malachia 4, ci deve essere uno come Giovanni, un Elia, a cui può venire la parola di Dio. Ed egli deve rivelare, tramite lo Spirito Santo, tutti i misteri di Dio e restaurare la fede dei figli alla fede dei padri apostolici. Restaurare tutti questi misteri che sono stati investigati lungo questi anni denominazionali. Ora, è quello che ha detto la parola. Sono solo responsabile per quello che si è detto, vedete? Ciò sta scritto, esatto. Ecco quello che si è. Ora, vediamo che questo libro con sette suggelli, ora, è il mistero della redenzione. È un libro di redenzione da Dio. Ora, tutti i misteri in questo tempo si compirebbero al suonare di questo messaggero. Ora, qui c'è l'angelo sulla terra e un altro angelo potente, messaggero, scende. Vedete, questo angelo era un angelo terreno, messaggero, ma qui scende uno dal cielo, un patto dell'arcobaleno, vedete? Potrebbe essere solo Cristo. Proprio esattamente come fu in Apocalisse, primo capitolo, che sta in mezzo ai sette candelabri d'oro con un arcobaleno da considerare come pietra di diaspro e sardonico. Ed eccolo tornare nel decimo capitolo, dopo l'arrivo del tempo in cui tutti i misteri devono essere finiti e i suggelli devono essere spezzati, e proclamare che il tempo non è più. Ed egli disse: quando il settimo angelo comincia a suonare, allora il mistero si compirebbe e il tempo che appaia all'angelo. Ci siamo vicini da qualche parte. Giusto. Ora, notate, i sette suggelli contengono il mistero del libro. Fintanto che non possiamo vedere cosa hanno suggellato quei sette suggelli, stiamo solo presumendo queste cose. Perché, come vi ho detto stamattina, nel mio piccolo messaggio stamattina, di Dio nascosto in semplicità, vedete, noi siamo certi di mancare la cosa se non è assolutamente, genuinamente rivelata dallo Spirito Santo e rivendicata essere la stessa cosa. Vedete, se si alza il profeta e vi dice che questa è proprio quella e Dio non rivendica la stessa cosa, dimenticatela, vedete. Ma Dio in ogni affermazione, in ogni cosa, deve rivendicarla per renderla giusta, vedete. Così i suoi figli terranno d'occhio quelle cose, vedete, e saranno in allerta, notate. Sette suggelli sul libro. Questi sette suggelli hanno suggellato il libro, vedete? Il libro è assolutamente suggellato. Lo capite? Il libro è assolutamente un libro suggellato, fino a che i sette suggelli non sono spezzati. È suggellato con sette suggelli. Ora, è diverso dai sette tuoni, vedete? Questi sono sette suggelli sul libro, e il libro non sarà, i suggelli non saranno rilasciati fino al messaggio del settimo angelo. Vedete? Così noi stiamo presumendo. Ma la genuina rivelazione di Dio sarà resa perfetta in quel suonare. La verità è rivendicata. Ora, è esattamente quello che dice la parola. Il mistero si compirebbe in quel tempo. E questo libro con sette suggelli, ricordate, esso qui era chiuso in Apocalisse il quinto capitolo, e in Apocalisse il decimo capitolo esso è aperto. E ora vedremo cosa dice il libro di come esso venne aperto. E non è reso noto finché l'agnello prende il libro e spezza i suggelli e apre il libro. Vedete, l'agnello deve prendere il libro, è nascosto. Ora ricordate, nessuno in cielo, nessuno in terra, papa, vescovo, cardinale, presbitero di Stato o chiunque sia, può rompere quei suggelli o rivelare il libro tranne l'agnello. E abbiamo investigato e presunto e inciampato e immaginato, e ecco il motivo per cui ci troviamo tutti in una simile confusione, ma con la divina promessa che questo libro di redenzione sarà perfettamente aperto dall'agnello e i suoi suggelli saranno sciolti dall'agnello negli ultimi giorni in cui ora viviamo. E non viene fatto sapere finché l'agnello prende il libro e spezza i suggelli, perché ricordate, il libro era tenuto nelle mani di colui che sedeva sul trono. E l'agnello viene da colui che siede sul trono e prende il libro dalla sua mano destra. Prende il libro. Oh, è profondo, cercheremo di risolverlo se potremo, per l'aiuto dello Spirito Santo. Ora dipendiamo da Lui. E vedremo più tardi, è al tempo della fine, quando il tempo è finito, nessuna denominazione ha diritto di interpretazione del libro, nessuno ha il diritto di interpretarlo. È l'agnello che lo interpreta e l'agnello è colui che lo proclama e l'agnello fa sì che la parola venga conosciuta con rivendicarla e portare alla vita la parola. Vedete? Esattamente. Notate? E non è rivelato finché questo libro non è rivelato, finché le epoche della Chiesa e le epoche denominazionali non sono finite e non c'è più tempo. Lo vedete? È rivelato solo dopo le epoche della Chiesa e la fine delle epoche denominazionali. Ecco il motivo per cui stasera la cosa si trova in una tale incertezza. Vedete, hanno raccolto una piccola dottrina e sono corsi qui da una parte dicendo è questo. Un altro ha raccolto una piccola dottrina, ha corso a questa parte e ha detto è questo. E ognuno costruisce una denominazione sotto ciò, al punto che abbiamo centinaia di denominazioni. Ma ancora in tutto ciò, vedere la confusione, la gente si chiede qual è la verità, se questa non è esattamente la condizione oggi. Ma allora egli promise che quando sarà finito quel tempo, suonerà la voce del settimo angelo e allora il libro sarà rivelato. Vedete, in quel tempo. Ora nessuno dica a quelle persone là in passato non sono salvate, ma i misteri che loro non potevano comprendere, come Dio può essere tre e tuttavia uno, come la scrittura può dire battezzate nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo e cambiare e dire battezzate nel nome di Gesù, vedete? Oh, così tante cose. Come poteva Eva mangiare una mela e causare la rovina del mondo intero, vedete? Come possono accadere queste cose? Ma è promesso che quei misteri saranno rivelati al tempo della fine. Sono piccole parti rimaste che questi grandi guerrieri sono venuti sulla scena, come Ireneo e Martino, San Martino e Policarpo e gli altri, e Lutero, Wesley e tutti questi, vedete? Come sono venuti e hanno vissuto appena abbastanza da portare luce in qualche modo e farla risplendere, ma hanno lasciato nell'oscurità molte cose, fino all'epoca pentecostale, come l'epoca luterana, e si sono isolati. E purtuttavia va bene, non dite che non fossero giusti, lo erano, però sono rimaste parti in sospeso che non potevano essere spiegate. Ma allora perché? I suggelli non erano stati spezzati per rivelare pienamente cosa sono queste cose, vedete? Ma poi, nell'ultima epoca, tutti questi misteri saranno chiariti e divulgati e i suggelli saranno aperti dall'agnello e rivelati alla Chiesa e allora il tempo non è più, vedete? Quanto è meraviglioso! Allora, il libro, allora, è un libro di redenzione. Perché poi esso prosegue e introdurremo più tardi come i 144.000 saranno introdotti e così via. Bene, sono giudei. Ora Paolo, leggiamo un po'. Prendo alcune di queste scritture e ritengo che dovremmo leggerle. Ora andiamo tutti in Paolo, in Efesini 1. Molti di loro vedo che scrivono, hanno i loro blocchetti, annotano le scritture, segnando le loro Bibbie come riferimenti. Così quello è buono, mi piace che lo facciate, poi andate a casa e studiatelo. Vedete, e se lo studiate voi stessi, allora voi lo comprenderete meglio, vedete? Proprio studiatelo e chiedete a Dio di aiutarvi a comprendere. Ora, leggiamo una scrittura che ho notato qui. Efesini 1, 13 e 14. Ora, in Lui anche noi, avendo udita la parola della verità e l'Evangelo della nostra salvezza, in Lui, avendo creduto, siete stati suggellati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è l'arra della nostra eredità, mentre aspettiamo la redenzione di quelli che Dio si è acquistati alle lodi della gloria ad esso. Vedete? Ora, mentre abbiamo aperto le scritture, lasciate, vedete, Lo Spirito Santo qui, esso stesso, è un suggello. Lo Spirito Santo è un suggello. E un suggello significa che cosa? Un'opera conclusa. Lo Spirito Santo che è un suggello per l'individuo. E per quell'individuo, quando riceve lo Spirito Santo, allora finisce il suo tempo di gemere, vedete? Perché è un'opera conclusa. Allo stesso modo lavoravo per la compagnia ferroviaria e caricavamo vagoni merci di contenitori e diverse cose dell'industria conserviera, ma poi prima che il vagone potesse essere suggellato veniva l'ispettore per vedere se il vagone era caricato correttamente, e altrimenti la prima volta che sbatteva contro qualcosa disperdeva il materiale, si spezzava e la compagnia ferroviaria era responsabile. E quell'ispettore controllava ogni cosa per vedere se era disposta bene. Se non lo era, dichiarava inagibile il vagone. Allora dovevamo rifarlo da capo finché l'ispettore era soddisfatto. E allora, quando l'ispettore è soddisfatto, chiude la porta. L'ispettore chiude la porta. E l'ispettore ci mette un suggello. E allora nessuno può spezzare quel suggello finché non arriva alla sua destinazione. Ecco cosa ha fatto lo Spirito Santo, vedete? Egli esce e ispeziona. Ecco perché non potete avere queste cose e dite: ho parlato in lingue, ho acclamato, ho innalzato lo Spirito, quello non ha niente a che fare con esso, vedete? Lo Spirito Santo ispeziona quella persona finché non è pienamente soddisfatto e sa che lo sono, allora vengono suggellati fino alla loro destinazione eterna. Non c'è niente che possa spezzare quel suggello. La Bibbia, state annotando la scrittura, Efesini 4:30, ha detto: non contristate il Santo Spirito di Dio col quale siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Considerate quella parola redenzione, vedete? Fino al giorno in cui il libro di redenzione è stato rivelato e il Redentore viene a reclamare la sua possessione. Niente può farlo, vedete? Non contristatelo. Rimanete, fate le cose che soddisfano Dio, perché il libro è suggellato ora, e voi siete suggellati. Lo Spirito Santo stesso è il suggello. Suggello significa, ora queste sono parole che ho preso dal dizionario, suggello significa una opera conclusa. E quando viene spezzato il settimo suggello, il mistero di Dio che è suggellato in questi suggelli misteriosi è concluso fino al giorno in cui quel suggello è spezzato, e allora viene rivelato quel che c'è dentro adesso. Se l'uomo si chiede cosa ci sia in quel vagone merci, dice: ci dovrebbe essere questo e questo, ci dovrebbe essere, egli presume. Ma quando il suggello è spezzato e la porta è aperta, allora vediamo all'interno e vediamo esattamente cosa c'è all'interno. Lo vedete? E questo verrà fatto solo al tempo della fine. Un'altra cosa che un suggello significa è la proprietà. Vedete, il suggello ha sopra un marchio che mostra la proprietà. Quando siete acquistati dal sangue di Gesù Cristo e suggellati dallo Spirito Santo, non appartenete più al mondo o a qualcosa che appartiene al mondo. Siete proprietà di Dio. E un'altra cosa è un suggello è una sicurezza. Suggello significa che siete al sicuro. Ora, ma voi che non credete alla sicurezza eterna, non lo so, vedete. Ma ora, un suggello significa sicurezza fino alla sua destinazione. Guai a quel tizio che volesse cercare di spezzare quel suggello. E il suggello Spirito Santo non può essere spezzato. Tutti voi mi avete sentito dire che le persone hanno detto: il diavolo mi ha fatto fare questo. No, no, no. Non l'ha mai fatto il diavolo. Voi semplicemente non eravate suggellati dentro. Perché quando siete suggellati dentro, lui è suggellato fuori. Sì, capite? Ora, voi siete usciti da lui. Lui non poteva arrivare a voi, perché l'unico modo che ha per entrare in voi è venire attraverso lo stesso processo che passate voi. Dovrebbe essere salvato, santificato e riempito con lo Spirito Santo. E allora sarebbe vostro fratello. Così vedete, lui non l'ha fatto. No, no. Voi proprio siete andati fino alla linea di confine e siete tornati indietro provando le cose del mondo. Non siete mai andati fino in Canaan, vedete, attraverso il Giordano, la morte a voi stessi. Vedete, ora, notate, ora questo libro è suggellato e voi siete suggellati con il libro fino al giorno della redenzione. Di nuovo, in Romani 8, 22 e 23, prendiamolo. E daremo questo contesto, allora ritengo che lo comprenderemo un po' meglio se ognuno lo legge da solo. Vi sto dando scritture qui, così potremo considerarle, e mentre l'ora non è ancora avanzata. Ora, 8, Romani 8, 22, per iniziare. Perciò che noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme e travaglia. E non solo esso, ma ancora noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito, noi stessi, dico, gemiamo in noi medesimi aspettando l'adottazione, la redenzione del nostro corpo. Oh my, oh my. Non ci fa questo sentire bene a noi anziani? Dovrebbe far sentire bene tutti noi. Aspettando quest'ora. Comprendiamo che questo avverrà alla prima resurrezione, vedete? La natura geme. Noi gemiamo. Tutto geme. Perché comprendiamo che c'è qualcosa che non va. E l'unico modo in cui potete gemere e aspettarlo è perché qui è entrata una nuova vita che parla di un mondo nuovo. Come con mia moglie, qui non molto tempo fa siamo andati qui al supermercato e ho detto abbiamo trovato una cosa strana, una signora indossava un vestito. È stato così strano, vedete. Loro sono quasi nessuna di loro indossa vestiti, vedete. E in qualche modo se ne dimenticano, escono senza di essi. Così. Allora noi si dimenticano apposta. E così allora Meda mi disse, lei disse, Bill, perché avviene? E disse, oh, dissi, è proprio lo spirito della nazione. E dissi, quando va in Germania hanno un certo spirito, va in Finlandia, loro hanno un certo spirito nazionale, e viene in America e noi abbiamo uno spirito nazionale. Il nostro spirito nazionale è scherzare. Barzellette. Sapete perché? Siamo stati fondati sulla dottrina degli apostoli. Ci basavamo sulla guida di grandi uomini come Washington, Lincoln, ma ci siamo allontanati da quel fondamento e sappiamo che ce la siamo cercata. Sappiamo che c'è una bomba atomica con il nostro nome scritto sopra. Sappiamo che la schiavitù è davanti a noi. Non c'è bisogno di ingannarci. E mi ricorda come alcuni di questi comici che si abbassano e raccontano queste barzellette, si comportano male e le donne continuano nel modo in cui fanno e gli uomini insieme. Mi ricordo proprio di un ragazzino che passa per il cimitero fischiettando, cercando di convincersi di non aver paura. Certo che ha paura, vedete. Non sta ingannando nessuno, è il motivo per cui sta fischiettando, vedete. Sta cercando di dire che non ha paura, ma ce l'ha. Ed ecco qual è il problema oggi. Ma oh, che benedetta speranza per il credente che innalza le mani perché la nostra redenzione si avvicina. Quando egli vede queste cose che appaiono, è un tempo magnifico per il credente. Ora, queste cose, così il gemere nei nostri corpi, avete mai notato un albero come lotta per la vita? Vuole vivere. E notate un animale come nella morte, come lotta. Notate un essere umano, tutto, la natura, geme. Noi, dentro di noi gemiamo, vedete? Sappiamo che c'è qualcosa che non va. Vediamo da questi versetti che qualcosa è stato perduto sia per l'uomo che per la terra. La creazione di ogni genere ha perso qualcosa. Perché vediamo da questa parola ispirata che sta gemendo per qualche ragione. Voi non gemete se non ce n'è una ragione. Come ho parlato dell'inchiostro, c'è una ragione. Ecco il modo di pregare per i malati, finché si riesce a trovare la causa. Io conosco la cura, ma devo trovare la causa. Ecco perché servono così tanto le visioni e sono così importanti. Rivelano il segreto del cuore. Dicono alla persona dove hanno fatto il proprio errore e cosa dire, vedete? Non importa quanta medicina prendete o quanto olio si versi sulle loro teste o quanto forte qualcuno potrebbe gridarvi addosso, se c'è qualcosa che non va, lui rimarrà proprio là. E ho detto lui, cioè Satana. Vedete, oggi, per quanto siamo avanzati nella medicina, non sappiamo ancora niente di queste cose. Voi dite, egli ha il cancro, bene, quello non conta nulla, quello ne esprime il nome, quello esprime il nome medico, cancro. Quello non ha niente a che fare con quello che è il nome che noi gli abbiamo dato, gli diamo soltanto il nome, cancro. Ma in realtà ciò di cui si tratta, analizzatelo, è un diavolo. Ora, diciamo peccato, lo chiamiamo semplicemente peccato, analizzatelo. Cos'è il peccato? Molte persone dicono bere, commettere adulterio. No, no, quelli sono attributi del peccato, vedete? Quello è ciò che causa il peccato, vedete? Ma il vero peccato è l'incredulità. Ecco dove esso viene nominato e annunciato. Se sei un credente, non fai quelle cose. Ma non importa quanto cerchi di renderti santo e quanto cerchi di essere religioso, se fai quelle cose sei un incredulo. E ciò è scritturale. Ora, qualcosa è perduto e geme. Sta cercando di tornare indietro, di tornare alla sua condizione originale. Potreste immaginare qualcuno che dalla terra precipitasse giù in una fossa profonda da qualche parte e lottasse scalando, tirando. Devono in qualche modo uscire da questa fossa. Non sono nel loro stato originale. E freneticamente gridano, graffiano le pareti, facendo rumore, o agiscono in qualche modo, stanno gemendo perché vogliono tornare alla loro condizione originale. Ecco perché una persona colpita da malattia ha dolore e soffre. Una volta non erano in quel modo, eppure gemono. Perché? Non sono a posto. C'è qualcosa che non va. E gemono e cercano di tornare a dove erano quando erano in salute. E quando la natura e la gente, come ha detto la Bibbia, gemono, dimostra che c'è qualcosa che non sono nella condizione in cui dovrebbero essere, sono caduti da qualche parte. Ora non ci serve qualcuno che ce lo interpreti, vedete? Perché certamente sappiamo che era la vita eterna da cui sono caduti e hanno perso le loro pretese sulla vita eterna per la caduta di Adamo ed Eva, che caddero dalla vita eterna alla morte nel giardino dell'Eden e portarono tutta la natura sotto di loro nella morte. Un albero non era mai morto prima di Adamo. Un animale non moriva prima di Adamo. E c'è solo una cosa che non può morire, e cioè Dio, perché Egli è eterno. E quella è l'unica condizione che possa mai impedirci di morire. Dobbiamo avere vita eterna in noi per essere figli e figli di Dio. Ma quando siamo morti, come ho detto nel messaggio stamattina, al peccato, abbiamo venduto la nostra primogenitura e abbiamo attraversato questo abisso. Ora ci troviamo fuori dalla portata di Dio, su quest'altro lato dell'abisso. Ora, certamente, quando Adamo cadde nella morte, recò morte su tutta la creazione. Ora, gli fu dato il libero arbitrio, fu dato loro proprio come a noi, così da fare una scelta. Ora, Adamo ed Eva, al principio, c'era un albero del bene e del male davanti a loro, e quello stesso albero è posto davanti a ognuno di noi. Vedete, Dio sta facendo per Adamo, per Eva. Dite, bene, è colpa loro. No, non lo è ora. È colpa vostra. Non potete attribuirlo ad Adamo ora, dovete attribuirlo a voi stessi, perché il bene e il male sono posti davanti a voi. Siamo sulle stesse basi di Adamo ed Eva. Ma, vedete, quando siamo redenti, non vogliamo più la nostra scelta, bensì vogliamo la sua scelta, vedete? Vedete? Ora, Adamo ed Eva volevano la loro scelta. Volevano scoprire cosa significasse avere sapienza. Così l'hanno investigato. E ciò ha causato la morte. Ora, quando un uomo è stato redento, non si cura più della cultura. Non gli importano più le cose del mondo, la sapienza del mondo. Non vuole affatto alcuna scelta. Cristo è stata la sua scelta ed è tutto in merito. Egli è redento. Egli proprio non vuole più condursi da solo. Non vuole che nessuno lo convinca dove andare, cosa fare. Egli aspetta solamente e scopre la scelta del suo fattore, vedete? Allora va nel nome del suo fattore, quando il fattore gli dice di andare, vedete? Ma l'uomo che cerca sapienza vuole trovare, bene, questa parrocchia va molto bene, ma mi pagano di più dall'altra parte, così andrò là, vedete? Vedete sapienza? Ora, quando Adamo peccò, dando ascolto al ragionamento di sua moglie, invece di tenersi alla parola di Dio, ecco cosa fece peccare Adamo. Sua moglie ragionò con Satana e poi espose il risultato ad Adamo, e Adamo lasciò andare la parola e si vendette. Perse anche la sua eredità, quando perse la sua comunione e il diritto alla vita. Ricordate, il giorno in cui ne mangerai, quel giorno morirai. E quando perse la sua vita, perse anche la sua eredità in vita, perché lui aveva completamente il supremo controllo della terra. Era un Dio della terra. Dio è il Dio dell'universo, ovunque. Ma suo figlio aveva questa terra sotto suo controllo. Poteva parlare, poteva dare un nome, poteva dire, poteva fermare la natura, poteva fare qualsiasi cosa volesse, vedete? Ma quando lo fece, perse la sua eredità. Ora Adamo poteva dire che questo monte qui si è spostato di là e lo avrebbe fatto. Adamo poteva dire che questo albero qui si è sradicato e piantato qui e lo avrebbe fatto, vedete? Perché aveva controllo completo, supremo, come un Dio minore sotto Dio nostro Padre, perché era un figlio di Dio. Ora, non potremmo fermarci qui solo un minuto e tenere un vero sermone. Vedete, oh, allora se il sangue l'ha ripulito di nuovo, che ne è ora, vedete? Guardate cosa ha fatto quel figlio di Dio secondo Adamo, vedete? E disse, le opere che faccio io le farete pure voi, vedete? Adamo perse la sua eredità, la terra. Ora, è passata dalla sua mano a quello a cui si è venduto, Satana. Vendete la sua fede in Dio per i ragionamenti di Satana. Quindi la sua vita eterna, il suo diritto all'albero della vita, il suo diritto alla terra, gli apparteneva. E lui cedette ogni più piccola parte nelle mani di Satana. L'ha passato dalla sua mano a Satana. Quindi ora è avvenuto. È tornato ed è stato contaminato. E la progenie di Adamo ha distrutto l'eredità che Adamo avrebbe dovuto avere, cioè la terra. È giusto. Vedete, la progenie di Adamo. Mi sono fermato l'altro giorno giù a Tucson, dove vivo, e stavo parlando a qualcuno in cima al monte, guardando giù. Ho detto, cosa ne pensi che 300 anni fa il vecchio papago passava di là sulla sua treggia con sua moglie e i figli seduti dietro, cavalcava là da qualche parte e viveva in pace. Non c'era adulterio, nessun whisky, nessun gioco d'azzardo, né altro fra loro, vivevano puri. il coyote scendeva, e il torrente in secco ogni notte qui attraverso Tucson ululando, e i mesquite e i cactus fiorivano attorno alle rive, e Geova lo stava a guardare e doveva aver sorriso. Ma l'uomo bianco è arrivato così, e cosa ha fatto? Ha sradicato i cactus, ha contaminato la campagna con lattine di birra e bottiglie di whisky, ha rovinato la morale della nazione. L'unico modo in cui poteva sconfiggere gli indiani era sterminare il suo cibo, i bufali. E quando leggevo a Tombstone l'altro giorno nel museo, e ho visto le foto di Geronimo, molti di voi potrebbero pensare che Geronimo era un rinnegato. Per me, lui era un genuino americano. Combatteva solo per quello che era giusto, che Dio gli aveva dato. Una terra e una nazione e un luogo dove vivere. Non lo biasimo. E quando quei soldati bianchi arrivarono e con la forza conquistarono la terra e li uccisero come un mucchio di mosche, e c'era la foto originale del quartier generale medico di Geronimo o il suo ospedale, erano due o tre coperte su un pezzo di mesquite. E quei feriti, veri, genuini americani, gli indiani combattevano per i loro diritti dati da Dio. E là Geronimo con un suo bambino sui fianchi stava là a guardare i suoi guerrieri sanguinanti, morenti, senza penicillina né altro, nessun modo di aiutarli. Genuini americani, dati da Dio. Poi definite lui il rinnegato, io lo definisco un gentiluomo. Cochise non si sarebbe mai arreso, era un anziano. Ma l'esercito americano, tutti là, allineati, e andavano sul campo e uccidevano il bufalo, organizzavano escursioni e Sharp inventò quel fucile da bufali e uscivano là e dicevano: «Oh, oggi ho avuto una buona giornata, sparando dalla fiancata di un carro merci o un vagone passeggeri», dicevano: «Ne ho uccisi 40 oggi». 40 bufali che avrebbero mantenuto l'intera tribù di indiani 2 anni o più. E cosa ne fecero? Li lasciavano là nel deserto. Le vecchie carcasse ingrassavano le terre e facevano puzzare le terre. I coyote mangiavano. Quando l'indiano uccideva il bufalo c'era una cerimonia religiosa. Ne prendeva gli zoccoli, li metteva da parte per fare pentole, mangiavano la carne, anche le interiora. Prendevano tutta la sua carne e la appendevano e la essiccavano, veniva seccata la sua pelle e ne facevano indumenti e tende. Non c'era niente, ma quando entrò l'uomo bianco, il rinnegato è l'uomo bianco. Lui è il furfante. E lui entrò e sterminò quei bufali e fece morire di fame quegli indiani. Qualsiasi uomo genuino combatterebbe per i suoi diritti datigli da Dio. È una macchia sulla bandiera americana quello che fecero all'indiano americano. Dopotutto apparteneva a lui. Cosa pensereste se il Giappone la Russia entrasse e dicesse: «Uscite da qui, andatevene da qui», e facessero a noi e ai nostri figli come noi abbiamo fatto a quegli indiani? Ma ricordate, abbiamo seminato ed ora mieteremo. Quella è la legge di Dio, sapete. C'è un tempo per piantare e poi un tempo di raccolta. Penso sia un peccato, sì signore. Ora, che cos'è accaduto? La progenie contaminata di Adamo ha contaminato e assolutamente distrutto la terra. Sapete che la Bibbia lo dice? E poiché ha fatto questo, la progenie contaminata di Adamo, Dio distruggerà loro. Lo volete leggere? Vediamo, l'ho annotato qui. Andiamo in Apocalisse 11 capitolo e lo scopriremo. Passiamo a Apocalisse 11 capitolo e vedremo quello che Dio disse di coloro che distruggono la terra. L'11 capitolo. Prendiamo il 18 versetto, credo sia. 11:18. Eccoci qui. «E le nazioni si sono adirate, ma l'ira tua è venuta». Ora osservate l'ira di Dio. «E il tempo dei morti, nel quale conviene che essi siano giudicati, e che tu di il premio ai tuoi servitori profeti, e ai santi, e a coloro che temono il tuo nome, sia piccoli e grandi, e che tu distrugga coloro che distruggono la terra. Cosa faranno? Metteranno ciò che hanno seminato, certo. Quando vedete il peccato che si espande per le strade, quanti in questa domenica notte, quanti adulteri saranno commessi stasera in questa città? Quante donne romperanno il loro vincolo matrimoniale in questo piccolo affossamento nel suolo qui chiamato Jeffersonville? Quanti casi di aborto pensate siano registrati a Chicago in 30 giorni? Fra 25 e 30 mila al mese, oltre a quelli che non sono registrati. Quanto whisky viene bevuto nella città di Chicago? E cosa pensate avvenga a Los Angeles in una notte? Quante volte è stato usato invano il nome del Signore oggi nella città di Jeffersonville? Va meglio ora o era meglio quando George Rogers Clark scendeva sulla zattera? Vedete, abbiamo assolutamente contaminato la terra con la nostra sozzura e Dio distruggerà coloro che distruggono il mondo. Dio ha detto così. Ho sempre pensato che ci fosse qualcosa in me. Mi piace salire sui monti e guardare il modo in cui Dio l'ha disposto. Odio la Florida, dove hanno quegli alberi di palma artificiali. Oh, ma preferirei vedere i coccodrilli che contorcono la coda e lontano nei luoghi selvaggi, che vedere tutta quella roba finta e le sciocchezze che fanno a Hollywood e a tutto quel fascino, un mucchio di ubriaconi. Oh, ma penso proprio un giorno, sì. Ma ricordate, la Bibbia ci ha detto in Matteo, al 5° capitolo, che i mansueti erediteranno la terra. Proprio così. I mansueti e gli umili erediteranno la terra. Gesù disse, benedetti i mansueti, i semplici, che proprio non cercano di essere qualcosa di grande, erediteranno la terra. Gesù ha detto così. Sì. Ora l'hanno contaminata e Dio li distruggerà. Ma i mansueti erediteranno la terra dopo che è stata purificata. Ora, oh mai. Ora, l'atto di proprietà confiscato è nelle mani ora del proprietario originale, Dio Onnipotente. L'atto di proprietà della terra e per la vita eterna, quando Adamo lo perse, allora le sudice mani di Satana non potevano prenderlo. Così tornò al suo proprietario originale, Dio stesso. Lo troveremo proprio fra un minuto, e gli siede là sul trono con esso in mano. L'atto di proprietà. Oh, quello mi fa sentire religioso. L'atto di proprietà per la vita eterna, estratto dell'atto di proprietà per la vita eterna. Quando Adamo lo perse per la sapienza al posto della fede, tornò nelle mani del proprietario Dio Onnipotente. Che grande cosa. Bene. Aspettate. Cosa sta aspettando? Nelle mani di Dio aspetta le richieste di redenzione. Egli ha fatto una via di redenzione. Egli ha fatto una via di ritorno. E un giorno il Redentore deve riprenderlo. Vedete dove stiamo arrivando ora? Osserveremo questo individuo che siede sul trono. Bene. Che aspetta le richieste di redenzione. La sua redenzione. Cos'è questo libro di redenzione? Questo atto di proprietà? L'estratto dell'atto di proprietà. Voi dite estratto? Cosa significa un estratto? Significa che lo si è cercato fin dal suo principio, come quella piccola goccia di inchiostro stamattina. Quando ha raggiunto quella candeggina, ha rifatto tutto il percorso. E quando il peccato è stato confessato ed è caduto nel sangue di Gesù Cristo, oh, ma dona un estratto, proprio di nuovo direttamente al Creatore. Diventate un figlio di Dio. L'estratto dell'atto di proprietà è tenuto nelle mani dell'Onnipotente. Oh, mai. La sua redenzione significa che ogni possessione legale di tutto quello che è stato perduto da Adamo ed Eva. Cosa dovrebbe fare questo un cristiano nato di nuovo? La possessione legale di quell'estratto dell'atto di proprietà della vita eterna significa che voi possedete ogni cosa che persero Adamo ed Eva. Che ne è di ciò, fratello? La possessione di quell'atto. Adamo non poteva soddisfare i requisiti della redenzione. Dopo aver scoperto di averlo perso, aveva peccato e si era separato da Dio, era da questa parte dell'abisso, quindi non poteva redimerlo. Non poteva proprio farlo, perché lui stesso aveva bisogno di redenzione, quindi non poteva farlo. Ma la legge richiedeva un redentore consanguineo. La legge di Dio richiedeva un redentore consanguineo. Volete annotarlo? Redentore consanguineo lo trovate in Levitico 25. Non avremo tempo di esaminarlo attentamente perché, sapete, ogni testo richiederebbe una serata, vedete? Ma la legge di Dio ricevette un sostituto. Ora, e se Dio non si fosse offerto di prendere un sostituto? Ma l'amore lo costrinse a farlo, perché l'uomo era senza una via di ritorno e non c'era modo per lui di ritornare. Era perduto. Ma la grazia di Dio trovò questo Redentore consanguineo nella persona di Gesù Cristo. La legge lo richiedeva. La grazia adempì i suoi requisiti. Oh, grazia sorprendente, quanto è dolce il suono. La legge di Dio richiedeva un sostituto innocente. E chi era innocente? Ogni uomo era nato in modo sessuale, secondo il sesso. Ognuno. E l'unico che non lo era aveva perso i diritti alla vita eterna e di essere re sulla terra. Oh, quando penso a quella scrittura, perché tu ci hai redenti nella condizione di prima a Dio e possiamo regnare ed essere re e sacerdoti sulla terra. Oh, mai. Che cosa? Il Redentore consanguineo. Oh, che storia avremo qui. Notate, la legge richiedeva un Redentore consanguineo per redimere un patrimonio perduto. La grazia adempì ai requisiti nella persona di Gesù Cristo. Un consanguineo doveva nascere dalla razza umana. Ora, come potevamo essere noi? Quando ognuno che è nato deve, e chiunque non riuscisse a vedere che là fu un atto sessuale, è totalmente cieco. Vedete? Perché ognuno che è nato da una donna. E Dio richiedeva un Redentore consanguineo, ed egli doveva essere un umano. Oh, mai. Cosa farete ora? La legge richiedeva un Redentore consanguineo. Ora, egli non poteva prendere un angelo, egli doveva avere un uomo, perché non siamo consanguini agli angeli, siamo consanguini uno all'altro. L'angelo non è mai caduto. È un diverso tipo di creatura, ha un corpo diverso, non ha mai peccato né altro, è diverso. Ma la legge richiedeva un Redentore consanguineo e ognuno sulla terra è nato dal sesso. Ora, non vedete? Ecco da dove viene. Ecco dove iniziò il peccato. Così, vedete dove si trova ora? Eccolo arrivare, entra la vostra progenie il serpente, vedete? Ora, notate. Richiedeva un Redentore consanguineo e il Redentore consanguineo doveva nascere dalla razza umana. Qui, quello ci lascia in una posizione difficile, ma lasciate che vi suoni la tromba. La nascita virginale produsse il prodotto. Amen. La nascita virginale produsse il nostro Redentore consanguineo, nessun altro che Dio Onnipotente divenne Emanuele, uno di noi. Emanuele, il Redentore consanguineo, fu trovato. Vedete come Dio fa una richiesta? E non c'è niente che noi possiamo fare. Ma poi la grazia interviene e adombra quella legge e produce il prodotto. Amen. Oh, quando arriverete a casa, quando avrò la mia piccola capanna laggiù di cui canta il fratello Neville, quando tutti voi sentirete qualcuno laggiù un mattino cantare, grazie sorprendente, quanto dolce il suono, ha salvato un disgraziato come me, direte, lode a Dio, il caro fratello Branham ce l'ha fatta, eccolo là, vedete, sì. Oh, la grazia ha insegnato il timore al mio cuore. La grazia mi liberò dalle mie paure. Quanto apparve preziosa quella grazia nell'ora in cui iniziai a credere. Aspettate finché ci arriveremo fra un momento. Oh, mai. Ora, guardate. Il libro di Ruth ha una bellissima immagine di questo. Come Boaz e Naomi aveva perduto la proprietà. Voi sapete, mi avete sentito predicarlo, vero? Alzate le mani se mi avete sentito predicarlo, così comprenderete. Bene. Boaz doveva diventare un redentore. Ed era l'unico che poteva, doveva essere un consanguineo stretto, e nel redimere Naomi ottenne Ruth. Quello era Gesù. Boaz simboleggiava Cristo, e quando egli redense Israele, ottenne la sposa gentile. Così, allora, vedete, proprio così stupendo. Lo abbiamo su un nastro, sono certo, qui da qualche parte, se vi piacesse averlo. Ora, notate, ora egli deve essere parente. Così, vedete, un angelo non poteva farlo, un uomo non poteva farlo, doveva essere un uomo, ma non poteva nascere da una donna, da un atto sessuale. Così la nascita virginale, lo Spirito Santo adombrò Maria. Quindi Gesù non era giudeo, Gesù non era gentile, Gesù era Dio. Esatto. Il suo sangue non venne tramite alcun atto sessuale, era il sacro sangue di Dio creato. E non siamo salvati da sangue giudeo, né siamo salvati da sangue gentile, siamo salvati dal sangue di Dio. Questo è in accordo alla Bibbia, si afferma così. Siamo salvati da... Così vedete, Gesù era Dio. Egli non era una terza persona, quarta persona, seconda persona, Egli era la persona. Egli era Dio, vedete. Egli era Dio, l'Emanuele. Dio scese dalla sua gloria. Si rivelò. Amo quella storia di Booth Cleburne, quell'inno famoso, meraviglioso, sceso dalla sua gloria, storia sempre vivente, venne il mio Dio e Salvatore, e Gesù era il suo nome, nato in una stalla, estraneo ai suoi, un uomo di dolore, lacrime e agonia. Oh, che condiscendenza portare a noi salvezza, quando nella notte più buia, non si vedeva alcuna debole speranza. Dio prezioso, caro, mise da parte il suo splendore e si abbassò per cercare e salvare la mia anima. Oh, quanto lo amo, quanto lo adoro, il mio respiro, il mio sole, il mio tutto in tutto. Il grande Redentore divenne mio Salvatore, il grande Creatore divenne mio Salvatore e tutta la pienezza di Dio dimora in Lui. Ecco colui che ha soddisfatto il requisito. La grazia produsse la persona di Gesù Cristo. E troviamo questo libro ora. Dio distese la sua tenda. Venne da Dio per divenire un uomo. Cambiò il suo lignaggio dall'onnipotente all'essere un uomo per assumere la forma di un uomo così da poter morire per redimere l'uomo. Aspettate di vederlo. Quando non c'era nessuno degno, vedete? Bene. Nella Bibbia, nel libro di Ruth, mentre lo leggete, scoprirete che una tale persona era chiamata Goel, G-O-E-L, era chiamato il Goel, ossia era una persona che poteva soddisfare i requisiti. E il Goel doveva essere in grado di farlo, doveva essere compiacente di farlo, e doveva essere un consanguineo stretto per farlo. E Dio, il Creatore da Spirito, divenne nostro parente quando divenne uomo affinché potesse prendere su di sé il nostro peccato e pagarne il prezzo e redimerci di nuovo a Dio. Eccolo, ecco il Redentore. Cristo ora ci ha redenti. Ora siamo redenti. Ma egli non ha reclamato la sua possessione. Ora potreste riferire da questo, ma aspettate solo un minuto, vedete? E vedremo, vedete? Egli non l'ha reclamato, vedete? Se egli ha preso il libro di redenzione, tutto quello che Adamo aveva e tutto ciò che aveva perduto, Cristo lo redime di nuovo. Ed egli ci ha già redenti, ma egli non ha ancora preso la possessione e non può fino al tempo stabilito. E poi verrà la resurrezione. E poi la terra sarà rinnovata di nuovo. E allora egli prenderà possesso la sua possessione che ha ottenuto quando ci ha redenti. Ma lo farà al tempo stabilito. Oh, my. Questo è descritto in questo libro dei sette suggelli di cui parliamo ora. Bene. Il libro di redenzione è tutto descritto qui dentro. Tutto quello che Cristo farà alla fine ci sarà rivelato in questa settimana, nei sette suggelli, se Dio ce lo permetterà, vedete? Bene, sarà rivelato. E viene rivelato mentre si spezzano i suggelli e ci vengono resi noti. Allora possiamo vedere cos'è questo grande piano di redenzione e quando e come sarà fatto. È tutto nascosto in questo libro di mistero qui, è suggellato, allestito con sette suggelli. E così l'agnello è l'unico che può spezzarli. Ora, scusatemi, ci rendiamo conto? Ora, se vi piacesse guardare nelle scritture, potreste andare in Geremia e scoprirlo là quando era quando lui stava entrando in cattività nel paese. Sapete, lui comprò suo zio, il figlio di suo zio aveva una proprietà e se ne prese carico, sigillando. E se prendiamo tutto, l'abbiamo preso anche nelle sette epoche della Chiesa, con i suggelli e così via, là dentro. Vedete, un suggello nel Vecchio Testamento era come un rotolo, come questo. E qui c'era un mistero. E questo mistero era nascosto. Bene, veniva suggellato attorno e messo qui, la richiesta al tizio. Poi il mistero seguente era avvolto attorno a cos'era questa eredità e rimaneva fuori qui da questa parte la richiesta al tizio. E proseguiva finché formava un rotolo di pergamena, perché le persone allora non avevano libri come questo, era in un rotolo di pergamena. Quanti lo sanno? Chiamato un rotolo di pergamena. Bene, un rotolo di pergamena suggellato, si poteva scioglierne uno qui, cos'era il mistero di questo, strapparlo e si vedeva cos'era la richiesta. E poi spezzare l'altro e si poteva vedere cos'era quella richiesta. E l'intera cosa qui sono sette suggelli, detengono i misteri di Dio dalla fondazione del mondo, tutti suggellati là dentro e rivelati da sette diversi suggelli che, se Dio vuole lasciare che Lui tiri indietro questi suggelli e guardare a fondo il libro e scoprire di cosa si tratta. Vedete, spero che avremo un grande tempo. Il mistero della redenzione viene suggellato fino a questo libro, non potrebbe essere spezzato fino al messaggio dell'ultimo angelo. Il rotolo è là. Sapevamo che era là. Sappiamo che esso era la redenzione, lo abbiamo creduto che era la redenzione. Geremia disse questo rotolo di pergamena deve essere tenuto, come avete letto là, lo dirà, deve essere tenuto in un vaso terrestre. Vedete? Oh, che cosa meravigliosa potrei dire a questo punto per un po'. Questo rotolo di pergamena fu tenuto in un vaso terrestre. Un vaso che una volta divenne carne, gloria, morì, risorse. È tenuto in un vaso terrestre fino al tempo dell'acquisto. Oh, my. Meraviglioso, benissimo. Ora, questi messaggi sono mantenuti finché questo vaso terrestre, fino al tempo stabilito da Dio, dell'ultimo messaggero della terra. E tutto quello che queste persone avevano giudicato e detto, so che è là, credo che è là, e si batterono per esso, l'hanno portato avanti, hanno prodotto le cose, l'hanno creduto per fede, ma ora esso ci sarà portato in rivelazione e dalla mano di Dio tramite la rivendicazione. Dio disse così e gliel'ha promesso. Ora vediamo dove eravamo. Andiamo ora al versetto 2. Ci è voluto molto tempo per versetto 1, ma prendiamo versetto 2. Ora, Probabilmente non rimarremo così a lungo sul seguente. E vidi un possente angelo che bandiva con gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi suggelli? Ora ricordate, leggiamo di nuovo il primo versetto così raccoglieremo le idee. Vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono Dio. Chi è quello? Il detentore assolutamente originale del libro della vita. Egli lo tiene, Dio lo tiene. Quando Adamo rinunciò, esso tornò al suo possessore originale. Esso gli appartiene. E Giovanni, nella visione, guardò in alto e vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto dentro e di fuori, suggellato con 7 suggelli. Vedete? Dentro. Ora, quando inizieremo a spezzare questi suggelli, vedrete, esso ritorna indietro nella scrittura, fino in fondo. Per ognuno di quei suggelli, l'intera cosa insieme, l'intero mistero, giace proprio qui in questi suggelli, vedete? Ogni mistero della Bibbia giace in questi suggelli, e i suggelli non possono essere spezzati fino a quel tempo. Lo dimostro qui, proprio fra un minuto. Notate? Ora, il libro, ricordate, è suggellato. Eccone uno, eccolo, questo suggello. Poi ne viene avvolto un altro, un suggello. Un altro viene avvolto, un suggello. È un libro di redenzione. E l'intera cosa insieme forma il libro. Ed esso è suggellato con 7 suggelli. E allora è all'esterno, è perché viene arrotolato. Il mistero del suggello è all'interno. Ed esso dice solo il cavaliere bianco, oppure il cavaliere nero, o altro all'esterno. Ma il mistero dell'intero libro è in quei suggelli. Dalla Genesi all'Apocalisse, il completo piano della redenzione viene rivelato in questi 7 suggelli. Oh, è un momento importante. Dio ci aiuti a riceverlo. Vedete? Ora, è un possente angelo. Ora, il versetto 2. Il possente angelo con gran voce che proclama: chi è degno? Degno di cosa? Chi è degno di prendere quel libro? Ora scopriamo dove si trova il libro ora, dal suo possessore originale, perché è stato perduto da un figlio, il primo figlio di Dio, in una razza umana. E quando perde i suoi diritti, ascoltando Satana, egli cosa ha fatto? Ha accettato la sapienza di Satana al posto della parola di Dio. Ora, non potremmo fermarci un po'? I figli di Dio prenderanno un'idea di seminario di essa al posto della parola di Dio, vedete? La stessa cosa che fece Adamo. Perse i suoi diritti. E quando lo fece, tornò proprio indietro. Non potete vedere dove sono state quelle epoche, vedete? Sono tornate al possessore originale. E Giovanni, nello spirito che sta quassù in cielo, era appena stato portato in alto dall'epoca della Chiesa, vedete, vide l'epoca della Chiesa, e poi fu preso su nel quarto capitolo, e gli disse: sali più in alto, ti mostrerò le cose che verranno. Ed egli vide uno seduto sul trono, con questo libro nella sua mano, nella sua destra. Rifletteteci ora. E poi, in questo libro, c'era l'atto di proprietà della redenzione. Ed esso era suggellato con 7 suggelli. E poi si fece avanti un angelo possente che proclama a gran voce: chi è stato degno di aprire il libro, di prendere il libro? Chi è stato in grado di aprire i suggelli? Chi è stato in grado di aprire questo libro? Vedete, l'angelo lo chiese. Giovanni lo vide e gli disse: ora, chi è degno? Lasciate che lui... Oh, mai. Forse ne ho solo la sensazione in questo modo. Ma lasciate che lui, disse l'angelo, lasciate che lui, ecco il libro della redenzione, ecco il piano della redenzione, ecco l'unico modo in cui sarete mai redenti, perché qui c'è l'atto di proprietà per la redenzione di tutti i cieli e terra. Si faccia avanti lui se vorrà. Oh, mai. Ora, parli ora o taccia per sempre. Che si faccia avanti lui ora e richieda questo libro. chi è degno di farlo? E Giovanni disse, non fu trovato degno nessuno, in cielo, degno, non fu trovato degno nessuno sulla terra, nessuno sotto la terra, che sia mai vissuto e morto fu trovato degno, nessuno fu trovato degno. E venne, e l'appello dell'angelo fu un appello affinché apparisse il Redentore consanguigno. Dio disse, ho una legge, un Redentore consanguigno può essere un sostituto. Dov'è quel Redentore consanguigno? Chi è in grado di prenderlo? E venne da Adamo, fino a tutti gli apostoli e profeti e ogni altra cosa, e non fu trovato nessuno. Ora, che ne dite di questo? Nessuno in cielo, nessuno sulla terra, nessuno che sia mai vissuto. Elia si trovava là, Mosè si trovava là, tutti gli apostoli si trovavano là, o tutti quelli che erano morti, tutti i santi uomini, Giobbe, i saggi, ognuno si trovava là e nessuno era degno persino di guardare il libro, tantomeno prenderlo e spezzare i suggelli. Ora, dov'è il Papa e tutti quei santi che sono arrivati? Dov'è il vostro Vescovo? Dov'è la nostra dignità? Non siamo nulla, proprio così. Egli chiese che il Redentore consanguigno si facesse avanti, se poteva. Ma Giovanni disse, nessuno era degno. Non che non ci fossero persone degne, là ora come un angelo, come per esempio diremo Gabriele o Michele, ma ricordate, doveva essere un consanguineo. Ricordate, qui Giovanni disse, e nessun UOMO, non angelo, non serafino. Loro non avevano peccato, ma erano in una categoria differente. Loro non erano mai caduti. Ma questo doveva essere un Redentore consanguineo. Nessuno. Perché non c'era nessuno redento. Nessuno era degno di guardarlo. Oh no, mai, mai. Così serviva un consanguineo umano. E lo chiese, ed egli non fu trovato da nessuna parte. Non c'era nessuno, nessun vescovo, nessun arcivescovo, nessun sacerdote, nessuna gerarchia, nient'altro. Era neanche, non aveva neanche abbastanza santità da guardare il libro. Mai, mai. Questo è molto forte, ma è quello che ha detto la Bibbia. Sto solo citando quello che ha detto Giovanni. La Bibbia ha detto che Giovanni pianse. Non come alcune persone l'hanno insegnato, ascoltavo un uomo insegnare questo una volta e disse Giovanni pianse per la ragione che egli stesso si trovò indegno. Oh, ognuno sotto lo Spirito Santo saprebbe che non è così, vedete, sotto l'ispirazione di Dio saprebbe che non è così. Ma Giovanni pianse, ecco per cosa penso che pianse, per il fatto che se nessuno era degno e poteva aprire questo libro di redenzione, l'intera creazione era perduta. Qui c'è il libro, qui c'è l'atto di proprietà, e adesso sarà offerto al Redentore consanguigneo che potrà soddisfare i requisiti. Quella è la legge stessa di Dio, ed egli non può opporsi alla sua legge, cioè non può violare la sua legge. Vedete, Dio richiedeva un Redentore consanguigneo che fosse degno, che fosse in grado di farlo, che avesse la sostanza per farlo. E l'angelo disse, ora che si faccia avanti il Redentore consanguigneo. E Giovanni guardò, e guardò per tutta la terra, guardò sotto la terra, e non c'era nessuno. Là, la creazione ed ogni cosa erano perduti. Certamente Giovanni pianse, tutto era perduto. Tuttavia il suo pianto non durò che solo un minuto. Allora si alzò uno degli anziani e disse, non piangere, Giovanni. Oh, mai. E il suo pianto non durò che solo un minuto. Giovanni pensò, oh, mai. Dov'è l'uomo? Là ci sono i profeti, sono nati come me. Là ci sono i saggi, eccola. Oh, non c'è nessuno qui? Voglio un uomo che sia in grado di farlo. Voglio un uomo che possa redimere. E non fu trovato. Così Giovanni scoppiò a piangere, oh, tutto era perduto, e pianse amaramente. E lui era triste, perché tutto, l'intera creazione, tutto era perduto. Se non avessero trovato qualcuno, gloria a Dio. Se non avessero trovato qualcuno che adempisse i requisiti, ogni essere umano e l'intero mondo e la creazione erano perduti. Oh, tutto era perduto, i diritti della redenzione, i diritti di vita eterna, della luce, tutti questi diritti erano stati perduti. E non c'era nessuno che potesse pagare il prezzo. E Giovanni inizia a piangere, perché non c'era nessuno degno e nessuno poteva neanche guardare il libro. Oh, serviva un essere umano. Giovanni pianse, perché nessuno poteva farlo e tutto era perduto. Ed ecco venire una voce da uno degli anziani che stava in mezzo a quattro animali e tutta quella grande schiera del cielo disse: non piangere, Giovanni! Oh, mai! Grazie di Dio! Non essere affranto, Giovanni! Non piangere, perché il leone della tribù di Giuda, la radice e la progenie di Davide, egli ha prevalso. Prevalere significa mettersi a combattere e vincere. Oh, ma il giardino del Getsemani, quando il sangue gli gocciolava dal viso, egli stava vincendo. Vedete? Vedete? Il leone e la radice di Davide ha prevalso, ha conquistato, come Giacobbe, che era un soppiantatore. E quando venne in contatto con l'angelo, non mollò. E l'angelo cercava di andarsene, lui disse: io proprio non ti lascerò andare. Non mollò finché ottenne ciò che voleva. E il suo nome venne cambiato da soppiantatore, che significa ingannatore, a cosa? A un principe con Dio, Israele. Lui prevalse. E questo leone della tribù di Giuda prevalse. E gli disse: non piangere, Giovanni, poiché il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha prevalso. Egli ha già vinto. L'ha già fatto. È finita, Giovanni. Oh. E gli produsse una candeggina. Che manda il peccato dritto di ritorno nelle mani sudice con la sua sapienza che l'ha contaminato. L'essere umano. Sì. Ma quando Giovanni si girò a guardare, vide un agnello. Quanto era diverso da un leone. Disse: il leone ha prevalso. Vedete, di nuovo posso usare quello là, Dio nascosto in semplicità. Disse: ecco un leone, cioè il re degli animali. Il leone ha prevalso. La creatura più forte che ci sia è un leone. Sono stato sdraiato nelle giungle in Africa e ho sentito le giraffe stridere e il grande possente elefante con la proboscide in aria, wii, wii, wii. E ho sentito i selvaggi del deserto urlare grida sanguinarie da far gelare. E gli scarafaggi finché, e Billy Paul e io sdraiati in un posticino coperto di rovi, e sentire molto lontano un leone che ruggisce e tutto il deserto rimane in silenzio. Anche gli scarafaggi smettono di far baccano. Il re sta parlando. Oh, ma vi dico, ecco quando le denominazioni e i dubbi cadono a terra. Tutto si acquieta quando parla il re. E questo è il re. È la sua parola. Oh. E gli disse: Giovanni, non affliggerti, non piangere, non essere affranto, Giovanni. Ti ho portato qui in visione, ti sto mostrando qualcosa. E so che sei a pezzi, perché sai, non c'è niente che possa, per essere redenti, è tutto perduto, non c'è nessuno che possa soddisfare la richiesta. Ma il leone della tribù di Giuda, sapete, Giuda è, lo avevamo qui sulla lavagna, sapete, l'emblema della tribù di Giuda era un leone. Ricordate il leone e il bue e così via. La testa dell'uomo e così via. E loro sorvegliano quei serafini, quella parola, mentre tutti, Marco, Matteo, Luca e Giovanni, tutti stanno attorno al libro di Atti. E ho sentito un uomo dire, un famoso ministro ha detto, il libro di Atti è solo un'opera di impalcatura. Era la prima vite che la Santa Chiesa abbia mai messo. Sì, Signore, se lei ne metterà mai un'altra, sarà di quel tipo. Sì, Signore, avete delle vite innestate e adesso producono limoni, dovrebbero essere arance, ma vedete, quando quella vite metterà mai un altro tralcio suo, sarà proprio esattamente come l'originale. E Matteo, Marco, Luca, Giovanni, quei Vangeli stanno là a guardia di ciò. La sapienza di un uomo, la forza di un leone, il lavoro di un bue, la rapidità del leopardo. O l'aquila piuttosto. Sì, i Vangeli stanno là. Che cosa? Ricordate quando l'abbiamo considerato nelle sette epoche della Chiesa? Ora egli disse il leone della tribù di Giuda. Perché da Giuda? Oh, Giuda. Un legislatore non andrà davanti ad esso di fra le sue ginocchia finché non viene a Scilo, ma egli verrà tramite Giuda. E il leone, il simbolo della tribù di Giuda, ha prevalso. Egli ha vinto. E quando si guardò attorno per vedere dove fosse quel leone, vide un agnello. È strano cercare un leone e vedere un agnello. L'anziano lo chiamò un leone. Ma quando Giovanni guardò, vide un agnello. Un agnello come se fosse stato immolato dalla fondazione del mondo. Un agnello che era stato immolato. Che cos'era? Cos'era quell'agnello? Era sanguinante, ferito. Un agnello che era stato ucciso. Ma non di meno era vivente. Ed era sanguinante. Oh, mai. Come potete guardare a quello, gente, e rimanere un peccatore? Un agnello salì. L'anziano disse, un leone ha vinto. Il leone della tribù di Giuda. E Giovanni guardò per vedere il leone ed ecco venire un agnello. Tremante. Sangue su di lui. Ferito. Aveva prevalso. Potevate dire che era stato in battaglia. Era stato ucciso, ma egli era di nuovo vivente. Giovanni qui non aveva notato prima questo agnello, sapete? Non era stato menzionato prima. Non era stato menzionato da nessuna parte. Giovanni non lo vide mentre guardava in tutti i cieli. Ma eccolo farsi avanti. Notate da dove si fece avanti, da dove venne? Venne dal trono del Padre. Dove era stato seduto da quando era stato immolato e risorto. Egli risorse e sedette alla destra di Dio, sempre vivente per fare intercessioni. Amen. Risorto là oggi come intercessore con il suo stesso sangue per fare intercessione per l'ignoranza delle persone. Ora, ecco il solo da cui dipendo. Ed egli era ancora coperto di candeggina. La candeggina del perdono del peccato. Giovanni guardò quell'agnello e l'agnello sembrava che fosse stato ucciso. E poi notò che era ferito e tagliato e percosso e sanguinante, un agnello sanguinante. Ecco cosa ha preso il nostro posto. Non è strano? Un semplice agnello ha dovuto prendere il nostro posto. Ed egli vide l'agnello. Egli continuò ad avanzare. Giovanni non l'aveva visto, perché egli era stato molto lontano nelle eternità, facendo pure intercessione e mostrando che quelli che erano venuti a Dio sotto l'offerta del sangue di tori, di capri, un'offerta sostitutiva, egli anche, perché coloro che lo credevano indicavano lui, e il sangue non era stato ancora sparso, così egli era là per discolparli. Egli era là per discolpare voi e me. E oh Dio, spero che egli sia là stasera. Per ogni peccatore, l'agnello era stato ucciso. Come può Geova vedere altro che quell'agnello sanguinante che sta là? E l'agnello continuò ad avanzare nella visione ora, come se fosse stato ucciso. Notate, venne dal trono del Padre. Oh, pensate, egli da dove si fece avanti in questa visione? Venne dalla gloria, dove è seduto alla destra di Dio. Si fece avanti verso Giovanni, uscendo dalla gloria. Oh, Non sarebbe una cosa gloriosa se i nostri pensieri peccaminosi stasera potessero essere messi da parte abbastanza a lungo da accettare Lui ed Egli avanzasse direttamente dalla gloria stasera per farsi conoscere a ciascuno di voi. L'agnello che avanza dalla gloria per le intercessioni, bene, per fare le richieste a questo punto per la sua redenzione. Ricordate, Egli era stato nella sua opera di mediatore qui dietro, ma ricordate, questi suggelli sono pronti per essere aperti. E l'agnello è venuto dal santuario di Dio, si è fatto avanti. Aspettate fino a che arriviamo a quell'ora, a considerare quella mezz'ora che è di silenzio. Il santuario è fumante, non c'è più intercessione, il sacrificio se n'è andato, è un seggio di giudizio, non c'è più sangue su di esso, perché l'agnello coperto di sangue si è allontanato. Non aspettate fino a quel tempo. Ricordate nel Vecchio Testamento, fin tanto che il sangue era lontano dal propiziatorio, significava giudizio, ma fin tanto che il sangue era là sopra, c'era misericordia. Ma quando l'agnello se ne andò via, quello l'ha compiuto. Cos'è stato? Egli è stato un intercessore. Nessun'altra persona. Ditemi dove allora Maria poteva fare intercessione. Cosa poteva offrire Maria? Cosa poteva San Francesco, San Assisi o chiunque, o Santa Cecilia, piuttosto o qualsiasi altro essere umano? Giovanni non vide un migliaio di santi uscire dal posto di mediatore. Egli vide un agnello. Un agnello che era stato ucciso, sanguinante. Non mi importa quanti santi siano stati uccisi, erano tutti dovuti, ognuno di essi. Come il ladro disse alla croce, noi abbiamo peccato e lo meritiamo, ma quest'uomo non ha fatto niente. Era l'unico uomo che fosse degno. Eccolo venire dal banco dell'intercessore. Per cosa viene ora? Osservatelo. Oh, ma Giovanni stava piangendo. Dove porta tutto questo? Cosa accadrà? Disse, non piangere, Giovanni, disse l'anziano. Ecco venire il leone. Egli è stato il solo che ha prevalso quando guardò ecco venire un agnello sanguinante, che era stato ucciso. Qualsiasi cosa uccisa è sanguinante, sapete, è stata uccisa. Il suo cuore è stato squarciato, qualcosa di simile, il sangue è dappertutto. Ecco venire un agnello che era stato ucciso ed egli si fece avanti. Oh, my. Cosa? Per fare la propria richiesta sulla propria redenzione. Amen. Non vi fa sentire proprio come di andare in un angolo e sedervi a piangere per un po'. Ecco venire un agnello, ancora sanguinante. Giovanni, là non c'era niente, tutte le celebrità erano attorno, ma non c'era nessuno di loro che potesse farlo. Quindi ecco venire l'agnello ora. I suoi giorni di intercessione sono finiti, i giorni di mediazione. Ecco quando questo angelo starà là. Aspettate finché entreremo nei suggelli. E il tempo non sarà più. Proprio così. Quella mezz'ora di silenzio. Osservate cosa avviene in quella mezz'ora di silenzio. Quando quel settimo suggello, la sera di domenica prossima, si piace al Signore. E gli viene avanti cosa? Per fare le sue rivendicazioni ora. Oh, mai. Si fa avanti per fare le sue rivendicazioni. Ora. Egli ha compiuto l'opera di consanguinio, era sceso, si fece uomo, morì, ha compiuto l'opera di consanguinio di redenzione, ma non aveva ancora fatto la sua rivendicazione. Ora egli viene sulla scena per reclamare i suoi diritti. Osservate cosa avviene, oh mai, per i quali fu ucciso, per diventare così consanguineo dell'uomo, per morire al suo posto, per redimerlo. Però l'anziano aveva ragione quando disse che egli era un leone. Vedete? L'anziano lo chiamò e disse un leone, perché egli era stato un agnello, un intercessore, un agnello sanguinante. Ma ora egli si fa avanti come un leone. I suoi giorni di intercessione sono finiti. Chi è immondo continui a essere immondo. Chi è giusto continua a essere giusto. chi è santo sia vieppiù santo. La cosa è conclusa. Oh, fratello. E poi? E poi? E ricordate, viene nella settima epoca della Chiesa, quando i misteri di Dio saranno aperti. Ora, osservate molto attentamente, questo è qualcosa che dovete ricevere. Ora, egli aveva fatto la sua opera di mediatore facendo intercessioni per il credente. Per 2000 anni egli era stato là dietro un agnello. Ora, egli si fa avanti dall'eternità per prendere il libro dell'atto ceduto e per spezzare i suggelli e rivelare i misteri. Cioè quando? Al tempo della fine. Lo afferrate? Bene, allora proseguiremo. Ora, spezzare i suggelli e rilasciare a loro tutti i misteri. Al settimo angelo, il cui messaggio deve rivelare tutti i misteri di Dio. I misteri di Dio si trovano in questi sette suggelli. Vedete, ecco cosa disse qui. Tutti i misteri si trovano in questi sette suggelli. E l'agnello ora si fa avanti dall'essere un mediatore fra Dio e l'uomo. Egli diventa un leone. E quando diventa un leone, egli prende il libro. Ecco, sono i suoi diritti. Dio l'ha tenuto, il mistero. Ma ora viene l'agnello. Nessuno poteva prendere il libro, è ancora nelle mani di Dio. Nessun papa, sacerdote, qualsiasi cosa possa essere, non possono prendere nessun libro. I sette suggelli non sono stati rivelati, vedete. Ma quando il mediatore, quando la sua opera è finita come intercessore, egli si fa avanti, e Giovanni, l'anziano, disse, egli è un leone. Ed egli si fa avanti. Osservatelo, oh, mai, vedete. Egli si fa avanti per prendere il libro, ora osservate, per rivelare i misteri di Dio che altri hanno tirato a indovinare in tutte queste epoche denominazionali. Vedete dunque il settimo angelo? Se questo libro, i misteri, è la parola di Dio, il settimo angelo deve essere un profeta perché gli giunga la parola di Dio. Nessun sacerdote, papa o cos'altro può riceverla. La parola non viene a tali. La parola di Dio viene solo ad un profeta. Sempre. Malachia 4 ha promesso tale cosa. E quando egli si farebbe avanti, avrebbe preso i misteri di Dio, dove la Chiesa è diventata tutta piena di scrupoli in tutte queste denominazioni, e restaura la fede dei figli indietro ai padri. E allora il giudizio nel mondo avrebbe colpito e la terra sarebbe bruciata. E poi i giusti sarebbero usciti camminando sulle ceneri dei malvagi nel millennio. Ora lo comprendete? Bene. Altri hanno cercato di indovinare nell'epoca denominazionale. Ma vedete, deve essere quest'uomo, il settimo angelo di Apocalisse 10, 1, 4. È un... Al settimo angelo vengono dati i misteri di Dio. E conclude tutti i misteri che sono rimasti lungo le epoche denominazionali. Ora potete vedere perché non colpisco i miei fratelli nelle denominazioni. È il sistema della denominazione. Loro non serve che loro cerchino di conoscerla perché non potevano essere rivelata. È secondo la parola. Presumevano di essa e hanno creduto che essa fosse là e per fede hanno camminato per essa, ma ora è evidentemente dimostrato. Amen. Oh, mamma, che scrittura. Ora osservate. Allora è lui, l'agnello, che occupa la sua posizione regale quando i suoi santi vengono ad incoronarlo, Signore e Signori, e Re dei Re. Vedete? Vedete, il tempo è scaduto. Apocalisse 10, 6, non c'è più tempo. Notate? Ci sono sette corna su questo agnello, l'avete notato? Avente sette corna? L'abbiamo appena esaminato. Corna significano potenza per l'animale. E notate, egli non era un animale, perché prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. Vedete? Notate? Oh, mai. Credo di averlo avuto annotato qui da qualche parte. Oh, per spezzare i suggelli e per sciogliere l'atto, l'atto di proprietà e il messaggio per l'ultimo angelo, ed egli occupa il suo posto regale. Ecco quello che viene avanti a fare. Osservate quando egli esce le sette corna. Ora, quando vide questo agnello, Giovanni guardandolo, esso sembrava come se fosse stato ucciso, sanguinante. Ed egli è venuto dall'eternità e aveva cessato di essere un mediatore. Allora pregate Maria quanto volete. Non c'era uomo in cielo, sulla terra, né alcuna persona, nessun essere da altre parti che potesse prenderlo. Giovanni persino pianse per questo. Oh, amico cattolico, non puoi vederlo? Non pregare qualche persona morta. L'agnello è l'unico mediatore. Vedete, egli era solo che si fece avanti. E cosa ha fatto ora? È stato qui dietro ad intercedere, finché il suo sangue ha espiato per ogni persona. E l'agnello ora sa cosa sta scritto nel libro. Così egli sapeva dalla fondazione del mondo che i loro nomi erano là dentro. Così rimase qui dietro ma ha fatto l'opera di mediatore, così finché l'opera di mediatore, finché ognuno che è stato messo nel libro è stato redento e sia concluso, ed ora egli esce. Vedete, ha fatto la sua opera di consanguineo. Egli è tutto. Sapete cos'era l'opera di consanguineo? Testimoniare davanti agli anziani, ricordate Boaz che con un calcio si tolse la scarpa e così via, e ora egli ha fatto tutto questo. Ora egli viene a prendere la sua sposa. Amen. Egli viene come re e sta cercando la sua regina. Amen. Amen. In questo libro c'è l'intero segreto, diciamo, avvolti attorno a sette suggelli. Oh, fratello. Sette suggelli che aspettano che egli venga. Notate, prendiamo questi simboli. Bene, sono solo le nove, abbiamo tre ore o più da passare. Lasciamo solo. Satana continua a dirmi che quelle persone si stanno stancando, così immagino lo siano, ma lasciate, prendiamo questo comunque. Sette corna erano le sette chiese, vedete? Le sette epoche della Chiesa, perché ciò era la protezione dell'agnello. Quello con cui egli proteggeva i suoi diritti sulla terra era un gruppo di persone mandato da Dio che proteggeva, vedete, il corno dell'agnello. Sette occhi sono i sette messaggeri delle sette epoche della Chiesa. Sette occhi, sette veggenti. Vorreste notare qualche scrittura? Andiamo proprio, che ne dite? Avete abbastanza tempo? Bene, andiamo a Zaccaria. Il libro di Zaccaria, solo un po', e noi leggeremo un po' di questo. Io non voglio trattenervi troppo a lungo su queste cose, ma tuttavia non voglio che lo manchiate. Cos'è più importante di questo? Sì, cos'è più? Cos'è? Niente è più importante della vita eterna per una persona, e dobbiamo afferrare questo ora, essere certi di afferrarlo. Bene. Bene, Signore. E ora vogliamo leggere Zaccaria, il terzo capitolo. Penso sia giusto ora. Zaccaria 3. Prenderemo solo questi simboli qui. Sono annotato le mie scritture. Stavo proprio acclamando in tutta la casa oggi pomeriggio quando sono arrivato a questo, così io proprio non so se l'ho preso giusto oppure no. Spero lo sia. Zaccaria 3. Vediamo se ho qui 89, ma deve essere da 8 a 9. Bene. Bene. So che non può essere 89. Zaccaria 3, 8, 9. Ora ascolta, Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che seguono nel tuo cospetto, perciò che voi siete uomini di prodigio, perciò che, ecco, io adduco il mio servitore, il germoglio, Cristo. Perciò che, ecco, la pietra che io ho posta davanti a Giosuè, sopra pietra, quell'una pietra, vi sono sette occhi. Sette occhi. Ecco, io scolpisco la scultura su di essa, dice il Signore degli eserciti. Torrò via l'iniquità di questo paese in un giorno. Ora, passiamo a Zaccaria 4, 10. 4, 10. Ascoltate. Chi è colui che ha sprezzato il giorno delle piccole cose? Dio in semplicità, vedete? pur si rallegreranno e riguarderanno la pietra del piombino nelle mani di Zorobabel con quei sette. Questi sono gli occhi del Signore che vanno attorno per tutta la terra. I sette occhi. Occhi significa vedere. Vedere significa profeti, veggenti. Questo agnello aveva sette corna e su ogni corno c'era un occhio. Sette occhi. Che cos'è? Cristo e la sua sposa. Sette epoche della Chiesa. Da là ci furono sette profeti che uscirono, sette veggenti, occhi. Così l'ultimo deve essere un veggente. Bene, notate, egli non è un animale. Egli prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. Chi era? Il possessore originale, che aveva il libro della redenzione nella sua destra. E nessun angelo, nessun essere angelico, nient'altro poteva prendere il posto. E questo agnello sanguinante uscì e prese il libro dalla sua mano. Che cos'era? Fratello, questa è la cosa più sublime nella scrittura. Un'azione che non un angelo, né altro poteva farlo. E l'agnello venne e lo prese dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. Che cos'è? Ora esso appartiene all'agnello. Amen. Le leggi di Dio lo richiedevano. Egli è colui che lo tiene. La legge di Dio richiedeva un redentore consanguineo. E uscì l'agnello tenendolo. Io sono il loro consanguineo. Io sono il loro redentore. Io ora ho fatto intercessione per loro e per loro ora sono venuto a richiedere i loro diritti. Amen. Ecco l'unico. Sono venuto per reclamare i loro diritti. In questo hanno diritto a tutto quello che è stato perduto nella caduta e io ho pagato il prezzo. Oh, fratello. Dentro di te, questo non ti fa sentire religioso? Non per buone opere che noi abbiamo fatte, ma per la sua misericordia. Oh, aspettate un minuto, e quegli anziani del tuo arresto iniziarono a gettare a terra le corone di dignità e iniziarono a chinarsi a terra, vedete? Nessuno poteva farlo. Ed egli si avvicina proprio alla mano destra di Dio e prese il libro dalla sua mano e richiese i suoi diritti. Io sono morto per loro. Io sono il loro redentore consanguineo. Io sono il mediatore. Il mio sangue è stato versato. Io mi sono fatto uomo e ho fatto questo per portare indietro di nuovo quella chiesa, quella che prevedi prima della fondazione del mondo. L'ho voluta, ho parlato di essa, essa ci sarebbe stata e nessuno è stato in grado di prenderla, ma io stesso sono sceso e l'ho fatto. Sono loro consanguineo, siamo parenti. Ed egli prese il libro. Amen. Oh, chi mi sta aspettando la stasera? Chi è quello, chiesa, che aspetta là? Chi altro potrebbe aspettarvi là? Quel redentore consanguineo. Oh, my. Che affermazione sublime, ho atto. Ora, egli ha l'atto di proprietà per la redenzione. Egli ce l'ha in mano. Ora la mediazione è finita. Ha tenuto in mano, ricordate, è stato nella mano di Dio sempre, ma ora è nella mano dell'agnello. Ora, osservate, l'atto di proprietà della redenzione di tutta la creazione è nella sua mano. Ed egli è pure venuto a richiederlo per la razza umana. Non reclamarlo per gli angeli, l'ha reclamato per l'umano a cui esso fu dato, per fare di nuovo figli e figli di Dio e riportarli al giardino dell'Eden, tutto quello che hanno perduto, l'intera creazione, gli alberi, la vita animale, tutto il resto. Oh, ma non mi fa sentire bene. Pensavo di essere stanco, ma non lo sono. A volte penso che sto diventando troppo vecchio per predicare, e poi inizio a vedere qualcosa del genere e penso di essere di nuovo un giovanotto. Sì. Ti succede qualcosa, vedete? Perché so questo, che c'è qualcuno là che mi aspetta. C'è qualcuno che ha pagato il prezzo che io non potevo pagare, proprio così. Egli l'ha fatto per me, Charlie. L'ha fatto per te, l'ha fatto per l'intera razza umana ed ora si fa avanti per reclamare i suoi diritti di redenzione. Reclamarlo per chi? Non per se stesso, per noi. Egli è uno di noi, è nostro consanguineo. Oh, mai. Egli è mio fratello, è mio salvatore, è mio Dio, è il mio redentore consanguineo. Egli è tutto. Perché cos'ero io senza di lui? E cosa potrei essere senza di lui? Così vedete, egli è il mio tutto. Ed egli si trova là come nostro consanguineo. E ora egli ha fatto intercessione per noi fino a questo tempo ed ora egli si fa avanti e prende il libro di redenzione per chiedere i suoi diritti di quello che ha fatto per noi. Muoiono. Gesù disse, chi crede in me, benché muoia, vivrà. Chi vive e crede in me non morrà giammai. Chi mangia della mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risorgerò nell'ultimo giorno. Non importa, colui che si addormenta la prima veglia, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, quando si addormenta, cosa avverrà? La tromba di Dio suonerà. Quell'ultima tromba squillerà nello stesso tempo in cui l'ultimo angelo darà il suo messaggio, l'ultimo suggello è aperto, quell'ultima tromba suonerà e il Redentore si farà avanti per prendere le sue proprietà redente. La sua chiesa lavata dal sangue. Ora, oh, l'intera creazione si trova nella sua mano ora, in cui è suggellato l'intero piano di redenzione tramite sette suggelli misteriosi in questo libro che egli ha preso. Osservate, e lui soltanto può rivelarlo a chiunque gli voglia. Egli ce l'ha nella sua mano, vedete. Ora, egli ha promesso che sarà in quel tempo. Ora, perché esso è suggellato da sette suggelli di mistero, il libro di redenzione. Ora, osservate, come ora, amici, vi ho detto, vi lascerò uscire alle 8:30, ma ho messo da parte più di 3 o 4 pagine per arrivare a questo, così voglio, ho già passato le 9, così che possiate tornare ancora domani. Ma ora, in questo settuplo libro di suggelli di redenzione, che ha preso l'agnello da solo, era l'unico che potesse farlo. Ed egli lo prese dalla destra di colui che sedeva sul trono ora, per richiedere, reclamare i suoi redenti, per reclamare i suoi diritti, per reclamare per me e per voi quello da cui egli ci ha redenti. Perché, vedete, di nuovo a tutto quello che Adamo perse nel giardino dell'Eden, egli ci ha redenti di nuovo a quello. Ora, con questo agnello, con il libro nelle sue mani, siamo pronti a chiedere la sua grazia e misericordia su di noi, per aprire a noi il libro di sette suggelli, per permetterci di guardare oltre la cortina del tempo solo un po'. Oh, mai. Notate, quando egli prese il libro, l'atto di proprietà suggellato, tenetelo proprio in mente ora, e spezzò i suggelli del mistero per rivelarli, per portarli ai suoi, vedete, tutti i suoi sudditi redenti. Ora, quando arriveremo a questo, nei suggelli, torneremo là e vedremo quelle anime sotto l'altare che gridano, Signore, fino a quando? Fino a quando? E qui egli è come mediatore sull'altare solo ancora un po', finché ce ne sono altri che devono soffrire come voi. Ma ora egli viene da qui, in questo ultimo suggello. Egli non è più mediatore, ora egli è re. E cosa fa? Se egli è un re, deve avere sudditi. E i suoi sudditi sono coloro che egli ha redento. E non possono venire davanti a lui finché egli non prende i diritti di redenzione. Ed ora egli si fa avanti come mediatore. Quando la morte ci ha messi nella tomba, egli si fa avanti con i diritti. Amen. E anche coloro che sono viventi e rimangono fino alla sua venuta non impediranno quelli che dormono. Perché la tromba di Dio suonerà e quell'ultima tromba, quando viene spezzato l'ultimo suggello, quando il settimo angelo darà il suo messaggio, l'ultima tromba suonerà e i morti in Cristo risorgeranno. E noi che siamo viventi e rimaniamo saremo afferrati insieme a loro per incontrarlo nell'aria. Egli richiede, egli ora è venuto avanti per richiedere la sua possessione. Guardate, guardate questo, ma spezzò i suggelli, rivelò i misteri. li rivelò dove? All'ultima epoca della Chiesa, l'unica che è vivente, le altre dormono. E gli disse, se egli verrà nella prima veglia, seconda veglia, terza veglia, fino alla settima veglia, nella settima veglia uscì un comando, una chiamata, ecco, lo sposo viene. E quando lo fecero, la Vergine addormentata, le chiese nominali, dissero, oh, sapete, io credo mi piacerebbe avere quello Spirito Santo. Avete notato i presbiteriani e gli episcopali? Avete sentito il mio messaggio a Phoenix e a quegli uomini che si trovarono lassù nella voce e là dicendo, ebbene, qual è il problema con questo autore che dice Santo Padre tal dei tali? Quando la Bibbia ha detto non chiamate nessuno padre in quel modo. Vedete, dormono con loro, ecco il motivo. Ma quando si fecero avanti e dissero, sì, crediamo. Una donna ha telefonato a un'altra donna, ha detto, sai, sono episcopale. Ha detto, io ho parlato in lingua l'altro giorno, credo di aver ricevuto lo Spirito Santo, ma shh, non dirlo a nessuno. Lo dubito molto. Potresti aver parlato in lingue, ma se appicchi il fuoco a un uomo, come farà a star fermo? Proprio così, vedete? Vedete? Non potete farlo. Potreste immaginare Pietro, Giacomo, Giovanni e gli altri lassù nell'alto solaio dicendo, ora abbiamo lo Spirito Santo, ma forse faremmo meglio stare calmi. Fratello, uscirò dalle finestre, dalle porte, ogni cosa, nelle strade, agendo come un mucchio di ubriachi. Quello è vero Spirito Santo. Ma vedete, quella Vergine addormentata non riceve nulla comunque. Proprio così. E ricordate, mentre andarono a cercare di comprare olio, ricordate, le scritture non dicono che lo ottennero. Ma mentre erano fuori a cercare di comprarlo, venne un suono. Cosa avvenne? Tutte quelle vergini che dormivano si destarono e acconciarono le loro lampade ed entrarono nella cena. È giusto questo? E il resto fu lasciato per il periodo della tribolazione. Giusto, pianto, lamento e stridore di denti. Quella è la Chiesa, non la sposa. La Chiesa. La sposa è entrata. C'è molta differenza fra la Chiesa e la sposa. Sì, Signore. Entrò alla cena delle nozze. Oh, notate, ragazzi. I suggelli furono spezzati perché nell'ultima epoca della Chiesa, per rivelare queste verità. Perché l'agnello spezzò i suggelli e li rivelò alla sua Chiesa per riunire i suoi sudditi per il suo regno. La sua sposa. Vedete? Oh, mai. Egli vuole portare i suoi sudditi a sé ora. Che cos'è? Dalla polvere della terra, dal fondo del mare, fuori dagli abissi, da ovunque ed ogni luogo, dalle regioni delle tenebre, dal paradiso, ovunque possano essere. Egli chiamerà e loro risponderanno. Amen, amen. Egli chiamerà ed essi risponderanno. Egli viene a prendere i suoi sudditi. Egli rivelò i suoi segreti. E loro lo videro. E il tempo non è più in quel momento. Il tempo è scaduto, è finito. Bene. Egli lascia il trono dall'essere un intercessore come agnello ucciso per essere un leone, re, per portare il mondo a giudizio. Chi ha rigettato il suo messaggio? Egli non è un mediatore. E ricordate l'insegnamento del Vecchio Testamento, ora, mentre ci affrettiamo. Quando il sangue era tolto dal propiziatorio, che cosa diventava? Un seggio di giudizio. E quando l'agnello ucciso si fece avanti dall'eternità, dal trono del Padre, e prese i suoi diritti, era un seggio di giudizio. Allora egli divenne non un agnello, ma un leone. Re, ed egli chiama la sua regina a venire a stare al suo fianco. Non sapete che i santi giudicheranno la terra? Daniele disse, il giudizio si tenne, e furono aperti i libri, e 10.000, decine di 10.000 gli ministravano. Re e regina. E poi fu aperto un altro libro, che era il libro della vita. Quello è per la Chiesa, e la regina e il re stavano là. Come diceva la meditazione del cowboy, ieri notte, mentre ero disteso nella prateria, contemplavo le stelle nei cieli e mi chiedevo se mai un cowboy potesse vagare verso quel dolce divenire. C'è una via che conduce a quella regione splendente e felice, c'è un sentiero però lì si vede appena, così dicono, ma largo è quello che porta alla perdizione, è segnalato e illuminato per tutto il cammino. Parlano di un altro potente proprietario e gli sta parlando nei termini della sua vita di mandriano. Siete mai stati in un raduno, potete vederlo chiaramente. Parlano di un altro grande potente proprietario e dicono che non ha mai troppi capi. Egli farà sempre spazio a un peccatore che vagherà su quella dritta e angusta via. Dicono che egli non ti abbandonerà mai e conosce ogni azione e guarda. Perciò per sicurezza faremo meglio essere marchiati e avere il nostro nome sul suo grande registro. Perché dicono che ci sarà un grande raduno, quando i cowboy saranno come vitellini senza madre, per essere marchiati dai cavalieri del giudizio, quei profeti e veggenti che sono inviati e conoscono ogni marchio. Siete mai stati a un raduno? Vedete il capo stare là fuori, i cavalieri, e girano in tondo in quella mandria di bestiame e gli vedrà il suo marchio passare e farà un cenno del capo. Il capo lo vedrà e gli darà il consenso. Il suo cavallo entrerà diretto girando in quel modo, raggruppando un mucchio di corna così e dividerà le sue mucche, vedete? Dicono che ci sarà un grande raduno, che i cowboy saranno come vitellini senza madre, per essere marchiati dai cavalieri del giudizio che sono inviati e conoscono ogni marchio, vedete? Così egli diceva, immagino che sarò un puledro smarrito, solo un uomo che è condannato a morire, senza marchio. Di lui ne fanno una zuppa, vedete? Che sarà fatto entrare nel gruppo dei rozzi quando il capo di quei cavalieri si farà avanti. Vedete chi è? Il capo dei cavalieri! È l'agnello per i sette messaggeri che sono inviati e conoscono ogni marchio. Vedete? Notate, eccolo venire. Lascia il trono quale intercessore, come agnello ucciso, per diventare un leone, re, per portare il mondo intero che è rigettato al giudizio. Il nostro Redentore consanguineo, allora è re su tutti. Perché? Egli ha l'atto di proprietà della redenzione. Tutto è posto nella sua mano, sono felice di conoscerlo, vedete? Allora richiede la sua eredità, cioè la Chiesa, la sposa, e gli la richiede. Cosa fa egli allora? Egli si sbarazza del suo avversario, Satana. Lo getta in un lago di fuoco, con tutti quelli che sono stati ispirati da Satana a rigettare la sua parola di redenzione. Egli ora è re. La misericordia è ancora sul trono. Non rigettate la sua offerta, vedete? I cavalieri sanno proprio chi siete. E ora il suo avversario, che egli ha dato problemi per 2000 anni, affermando, posso fare di loro quello che voglio. Li possiedo ancora, sono miei. Hanno perduto il titolo là in passato, ma egli è il Redentore consanguineo. Egli ha detto che è qui dietro a fare intercessioni ora, ma un giorno gli dice, li metterò nella tomba. Ma egli ha detto alla Chiesa, io vi porterò fuori, vedete? Ma prima devo essere un intercessore. Ora egli si fa avanti, esce laggiù dall'eternità, dal trono del Padre, dove egli sedeva come intercessore. Ora egli viene per essere re. Oh, per governare tutte le nazioni con uno scettro di ferro. Il giudizio è posto. Oh, fratello, il nostro Redentore consanguineo tiene il tutto, proprio così. Sì, Signore. Cosa fa egli? Egli sfida quell'avversario, Satana. Ora sono miei. Li ho risorti dalla tomba. Ed egli prende tutti i bugiardi, i pervertitori della parola e ogni cosa simile insieme a Satana e li distrugge nel lago di fuoco. Ora è finita. Li getta nel lago di fuoco. Oh, mai. Sapete una cosa? Voglio dire qualcosa qui prima di concludere. E poi ci affretteremo. Notate. Ora siamo arrivati fino al settimo versetto. Ma dall'ottavo versetto al quattordicesimo voglio che notiate cosa avviene. Tutto quello che era in cielo e tutto quello che era sulla terra. Ascoltate solo questo, lasciatemelo leggere ora, credo che sarebbe meglio se lo leggessi proprio dal libro, col settimo versetto, vedete? E osservate il sesto versetto. Poi io vedo, vidi, ed ecco in mezzo del trono, e dei quattro animali, e in mezzo dei vecchi, un agnello che stava in piedi, che pareva essere stato ucciso, il quale aveva sette capi, o sette corna, intendo, e sette occhi, l'abbiamo appena spiegato, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra, vedete, sette epoche della Chiesa, i sette messaggeri, che facevano continuamente ardere col fuoco, vedete, bene. Ed esso venne, l'agnello, e prese il libro dalla man destra di colui che sedeva sul trono, ora osservate. E quando egli lo fece, osservate cosa avviene, parlate di un giubileo. Ora, questo è esattamente lo spezzare di quei suggelli che avviene, lo prenderemo nella mezz'ora di silenzio, proprio dopo questo. Osservate questo, inizieremo ad entrare, finiremo questo la sera di domenica prossima, proprio qui. E ora, ascoltate attentamente, siete pronti? Dite amen. Amen. Ascoltate attentamente cosa è avvenuto quando egli ha fatto questo. Quando tutta la creazione gemeva, nessuno sapeva cosa fare. Giovanni piangeva, ecco venire l'agnello. Si fece avanti e questo libro era nelle mani del proprietario originale, perché l'uomo era caduto e l'aveva perso e nessuno era più in grado di prenderlo per redimere la terra. Nessun sacerdote, papa, niente, come ho detto, ma l'agnello è giunto. Nessuna Maria, nessun santo questo, santo quello. L'agnello è giunto, sanguinante, ucciso, e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. E quando videro che c'era un Redentore, e tutte le anime sotto l'altare, quando gli angeli, quando gli anziani, quando ogni cosa lo vide, quando questo fu fatto, ciò tuttavia è nel futuro. Stasera egli è un mediatore, ma egli arriverà a questo. Osservate. E quando egli ebbe preso il libro, i quattro animali e i 24 vecchi si gettarono giù davanti all'agnello, avendo ciascuno delle cetere e delle coppe piene di profumi, che sono le orazioni dei santi. Sono quelli che sono sotto l'altare, che hanno pregato tanto tempo fa. Vedete, hanno pregato per la redenzione, pregato per la resurrezione. E qui questi anziani versano le loro preghiere davanti, perché ora abbiamo un rappresentante, abbiamo un consanguineo in cielo, che si è fatto avanti per fare le sue richieste. E cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di ricevere il libro ed aprire i suoi suggelli, perciò che tu sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comperati a nostro Dio, osservate, d'ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti all'Iddio nostro, e noi regneremo sopra la terra. Volevano tornare indietro ed eccoli qui che tornano per essere re e sacerdoti. Gloria a Dio. Mi sento abbastanza bene a parlare in lingua. Guardate, osservate. Sì, sembra che non abbia linguaggio sufficiente con cui potrei lodarlo. Me ne serve uno che non conosco neanche. Notate. Ed io riguardai, ascoltate questo. Ed io riguardai e udii la voce di molti angeli. Ascoltate che giubileo era in corso. Quando videro quell'agnello venire e prendere quel libro di redenzione, le anime gridarono: lo prenderemo. Tutto, ogni cosa, gli anziani si inginocchiarono, versarono le preghiere dei santi. Che cosa? Fu rappresentato per noi un consanguineo. Si inginocchiarono faccia a terra e cantarono un cantico e dissero: tu sei degno, perché sei stato ucciso. Osservate cosa, e guardate questi angeli. E io riguardai e udii la voce di molti angeli tutto intorno al trono, e dagli animali e ai vecchi, e il numero loro era di decine di migliaia per decine di migliaia di migliaia. Notate, che dicevano con gran voce: degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza e le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e le benedizioni. Che giubileo è in corso in cielo quando quell'agnello guida, lascia quel banco di intercessione per venire qui e possedere i suoi diritti. Sapete, quello toccò il cuore di Giovanni, deve aver visto il suo nome scritto là. Quando furono spezzati quei suggelli, deve essere stato molto felice. Ascoltate cosa disse. Ed ogni creatura che è nel cielo, è sopra la terra, è sotto la terra, come nel mare e in essi, che sono in essi, mi udì dire che dicevo, benedizioni, onore, gloria, potenza sia a colui che siede sul trono e all'agnello nei secoli. Amen, amen, amen. Oh. E i quattro animali dicevano amen. E i 24 vecchi si gettarono giù e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Parlate di un giubileo. Parlate di un gran tempo. Quando quell'agnello si fece avanti. Vedete, il libro era suggellato anche in cielo, i misteri lo sono. Dite, il mio nome è là? Non lo so, spero lo sia. Ma se lo è stato messo sul libro prima della fondazione del mondo. Ma la prima cosa che rappresentò quella redenzione venne l'agnello che era stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Ed egli prese il libro. Gloria! Aprì il libro e strappò i suggelli. E lo mandò giù sulla terra, al suo settimo angelo, per rivelarlo al suo popolo. Amen. Eccovi. Oh, my. Cos'è successo? Le urla, le grida, gli alleluia, l'unzione, la potenza, la gloria, la manifestazione. E il vecchio Giovanni che si era trovato là, nostro fratello che piange, benedisse ogni cosa in cielo, ogni cosa sulla terra e ogni cosa nel mare. Mi udì gridare, amen, amen. Benedizioni, onore, potenza e potere siano colui che vive nei secoli dei secoli. Parlate di un momento felice quando quei suggelli si ruppero. Giovanni deve aver guardato dentro, aver visto oltre la cortina del tempo e disse, Giovanni c'è. Oh. Era così felice che disse ogni cosa in cielo, deve aver veramente gridato, non è così? Ogni cosa in cielo, ogni cosa sulla terra, ogni cosa sotto la terra, ogni creatura, tutto il resto mi si sentì dire a me, benedizioni, gloria e sapienza e forza e potenza e ricchezze appartengono a lui. A me. Perché? Quando venne la rivelazione che l'agnello, il Redentore, nostro consanguineo, era tornato dal trono di mediazione, ed era venuto qua fuori per prendere la sua possessione. Oh, presto l'agnello prenderà la sua sposa. Perso sempre a suo fianco. Tutta la schiera del cielo riunita sarà. O sarà una visione gloriosa. Tutti i santi in bianco immacolato. E con Gesù regneremo in eternità. O vieni a cenare, chiama il maestro sulla parola. Vieni a cenare. Oh. Oh, io rimango senza parole, vedete? Vieni a cenare, vieni a cenare. Puoi banchettare sempre alla tavola di Gesù, ora. Ma quando egli se ne andrà, non c'è speranza. Colui che cibò la moltitudine e mutò l'acqua in vino. Colui che disse che chi crede in me, le opere che faccio io, le farà anche lui. Oh, ma... Colui che promise queste cose negli ultimi giorni, colui che disse queste cose, colui che ora si trova nel tempo della rivelazione di queste cose che vengono rese note, vieni a cenare. Oh, non mancarlo, fratello mio. Chiniamo i capi solo un minuto ora. Domani sera, per grazia di Dio, cercheremo di spezzare quel primo suggello, se Dio lo spezzerà per noi. Ci farà vedere cos'è questa rivelazione nascosta dalla fondazione del mondo. Prima di farlo, amico peccatore o membro di chiesa tiepido, hai solo un'appartenenza a una chiesa o non hai un'appartenenza? E se hai solo un'appartenenza, sarebbe quasi la stessa cosa come se non l'avessi. Ti serve una nascita. Devi venire al sangue. Devi arrivare a qualcosa che proprio smacchi il peccato al punto che non c'è più ricordo di esso. Se non ti sei preparato ancora ad incontrare l'agnello nell'aria, per la potenza di cui sono investito dalla mia commissione, data dal Dio Onnipotente e ministratami da un angelo, una colonna di fuoco, di luce, ti comando nel nome di Gesù Cristo. Non cercare di incontrarlo solo con un'appartenenza a una loggia di chiesa di questa terra. Vieni mentre il mediatore, per quanto ne so, è ancora sul trono, facendo intercessioni, perché verrà un giorno in cui vorrai venire e non ci sarà alcun mediatore. Perché se vediamo l'ora in cui viviamo, nella settima epoca della Chiesa, e i misteri di Dio diventano quello che sono, con lo Spirito di Dio rivendicato, mostrando tutto quello che Egli ha promesso negli ultimi giorni, quanto tempo rimane ancora? Amico peccatore, vieni, Signore Gesù. Le ore si stanno facendo tarde. Potrebbe essere più tardi di quello che pensiamo. Siamo felici di vedere quest'ora che si avvicina. È l'ora più gloriosa che il mondo abbia mai conosciuto per il credente. Ma per chi rigetta, il tempo più triste che potrebbe esserci. Non potrebbero trovarsi parole nell'alfabeto, lettere per formare parole, che potrebbero esprimere la difficoltà e la tristezza che aspettano. E nemmeno si potrebbe formare parole dal nostro alfabeto per esprimere benedizioni che aspettano il credente. Padre, potrebbero esserci alcuni stasera qui senza speranza. E sono esseri umani intelligenti. Ed ora, se il sangue si trova ancora sul propiziatorio, lascia che l'agnello venga dal trono verso il loro cuore stasera e riveli a loro che sono perduti. E con mani sanguinanti dica: vieni, mentre è tempo di venire. Affido il messaggio, Signore, con la mia preghiera nelle tue mani. Fai qualsiasi cosa tu voglia, Padre, nel nome di Gesù. Coi capi chini, se non avete soddisfatto questa richiesta e questo requisito, se avete confidato solo nella vostra chiesa, non c'era niente che potesse redimere, se avete confidato nell'intercessione di qualche santo, siete comunque perduti. Se hai confidato nelle opere delle tue mani, qualcosa che hai fatto, buone opere, sei perduto. Se hai confidato nella preghiera di tua madre, o la giustizia di tua madre, tuo padre, se hai confidato in quello, sei perduto. Se hai confidato in qualche sensazione, qualche strano sentimento, qualche emozione del parlare in lingue o danzare, se è tutto quello in cui hai confidato e non conosci personalmente l'agnello, non lo conosci, allora ti ordino davanti a Dio, metti a posto quella cosa ora con Dio. In fondo al vostro cuore, pregate. E siate proprio semplici, perché Dio si nasconde in semplicità. Ricordate, la Bibbia disse: tutti quelli che credettero furono aggiunti. E mentre preghiamo per voi, confido che farete vostra quell'unica decisione eterna. Signore, dirò sì. È una decisione, è una pietra. Ma a cosa serve una pietra senza uno scalpellino che possa tagliarla per dar forma all'edificio, per adattarsi all'edificio? Allora lasciate che lo Spirito Santo vi intagli da quello che siete in quello che dovreste essere. Se siete solo un rigido membro di chiesa, se siete un peccatore, qualsiasi cosa siate, se siete senza Cristo, senza lo Spirito Santo, Dio vi conceda pace stasera. Ora, Signore, tanto sensatamente quanto sappia venire, e tanto scritturale quanto sappia venire, vengo ora con questi che ho affidato a te con la parola. Confido, Signore, che la parola abbia trovato il suo posto nel cuore delle persone stasera. Se c'è un tale qui che non conosce o non ha quella sicurezza della dolce presenza dello Spirito Santo che dimora nelle loro vite, che le collere o l'indifferenza o egoismo o qualcosa ha tagliato via da loro questa grande cosa e li ha tenuti lontani da essa, o qualche credo o qualche sensazione li ha tenuti lontano dalla dolcezza della comunione di Dio, che ora sia liberato e che l'agnello, quel sanguinante, sacro, consanguineo, che è venuto facendosi avanti dal trono, lungo luci mistiche dei corridoi del trono di Dio, uscito per richiedere la sua eredità. Dio concedi stasera che essi lo ricevano. Possa essere presa ogni decisione solennemente e possano arrendersi a colui che soltanto può intagliarli e modellarli in figli e figlie di Dio. Ora, in solenne preghiera, lo sto facendo nel modo in cui mi sento guidato a farlo, in solennità, davanti a Dio, come Egli si è dimostrato a voi. E voi non eravate cristiani, o non eravate quello che chiamiamo uno che si unisce alla denominazione, ma intendo un cristiano nato di nuovo. Ma credete solennemente che il messaggio è vero e credete solennemente che potete essere salvati solo dalla grazia di Dio e credete che Egli ora sta parlando al vostro cuore e volete accettarlo e siete pronti affinché la sua parola che vi intagli da quello che siete vi renda quello che dovreste essere. Testimoniereste la stessa cosa alzandovi in piedi, se quella persona è qui e vuole fare quell'onnisufficienza, si alzi in piedi. Padre Celeste, non so più cos'altro fare, se non citare la tua parola. Ci sono uomini qui che si sono alzati in piedi, che sentono di non essere stati quello che dovrebbero essere stati, pronti per questo rapimento. Perché potrebbe avvenire prima che ci venga aperto il primo suggello. E Padre, prego per loro. Io, come tuo servitore, offro questa preghiera al grande intercessore, Cristo. Mentre pregano, offro la mia preghiera con loro sul trono d'avorio di Dio, dove il sacrificio sanguinante è posto là stasera. E quasi ad ogni tempo potrebbe scendere dal trono per farsi avanti e richiedere la sua possessione. Allora non rimarrà più misericordia e giudizio. Concedi, Signore, che queste persone che si sono alzate, che stanno in piedi, che nei loro cuori facciano la loro confessione e siano disposti a lasciare che lo Spirito di Dio li modelli e li tagli e li formi in pietre vivente nella casa del Signore Dio. Concedilo, Padre. Io li affido a Te ora. E Tu hai detto: chi mi confesserà davanti agli uomini, egli io confesserò davanti al Padre mio e ai santi angeli. Ed ora sei posto lì, nella presenza di tutti stasera, ed essi sono in piedi confessando te. E Signore, se quello è dal profondo del loro cuore, tanto certo quanto la parola di Dio è giusta, tu ora stai facendo intercessione per loro e li accetti nei i regni della grazia e misericordia, del sangue purificatore, dell'agnello espiatorio, e saranno tuoi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, voi che vedete queste persone che stanno in piedi, questo giovane proprio là, quelli che sono in piedi, voi che vi siete sentiti che tutto il vostro peccato e la condanna se ne sono andati, voglio proprio che vi alziate, alcuni di voi vicino a loro, stringete loro le mani e dite: fratello, prego per te, sorella, prego per te. Stringete proprio la loro mano e dite: Dio ti benedica. E ora il resto appartiene alla mano dell'Onnipotente. Dite: pregherò e farò tutto quello che posso per aiutarti nel regno di Dio. Oh, Gesù sta chiamando, sta gentilmente chiamando. Lo amate? Non è egli meraviglioso? Oh, cosa faremo senza di questo? L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio vivrà l'uomo. Oh, cibami, Signore, della parola, non dimenticando di riunirvi come fanno gli increduli, e tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Se Dio vuole, domani sera, per grazia di Dio, cercherò con tutto quello che è in me di chiedergli di intercedere affinché il mistero di questi suggelli, mentre rompono, proclameranno la parola di Dio alle persone. Finché vi incontrerò, Dio sia con voi. Ed ora volgo servizio al nostro nobile fratello, il fratello Neville, il pastore. Quanti amano il fratello Neville? Amen. Tutti lo amiamo. Fatti avanti, fratello Neville. Fratello Neville. Dio ti benedica, fratello. Remember the service tomorrow night, be much in prayer. Ricordate il servizio di domani sera, aspettatevi grandi cose dal Signore per il servizio di domani sera.